Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Madonna, che due coglioni tutti sti vegani che ti vogliono uccidere, nazi vegan. Guarda, io sono vegano da quasi 20 anni e vi amo, soprattutto Crux, Crux Melux.
Viva Goldrake che ammazza i vegani.
Ragazzi, abbiamo una legge, caro Parenzo, c'è una legge, pare.
Non c'è niente.
Legge.
Ho sentito la breaking news, non c'è niente.
Una roba incredibile.
Non
guarda.
C'è niente, c'è un compromesso al ribasso. Fossi la signora Cirinna, mi dimetterei oggi perché è stato un
compromesso.
No, dovrebbe
dimettersi perché lei lo ha detto, tra l'altro, si sarebbe
dovrebbe
ritirato dalla
è
politica.
È stata la legge completamente snaturata.
Non ci sono le adozioni.
Guarda, anzi, 18:37. Chiudiamo qua.
Ma che
cioè,
palle,
non ha neanche
storia.
Senso che vai avanti con la trasmissione. Le cose.
Ma chi se ne
perché
frega?
Perché oggi è una giornata di lutto. Chiudi.
Di lutto.
Lascia la linea Focus Economia a Milan. Chiudi e fai più bella figura. Fidati di me. Se chiudiamo, facciamo più bella figura. Cirinna, non chiamatela Cirinna, quella roba lì, perché non è la Cirinna, è un'altra cosa.
Allora, io devo aggiungere solo una cosa, un po' più seriamente. Questo paese,
no, questo,
questo paese
invece
mi fa veramente schifo, lo sai
è
perché?
È una paraculata renziana.
No, ma lo sai perché mi fa schifo? Perché c'è una grande ipocrisia. Hanno approvato una legge senza avere il coraggio di andare fino in fondo, senza chiamarla come doveva essere chiamata, cioè il matrimonio gay e chi se ne frega dei nomi, senza adozioni. Tra l'altro fanno una legge con l'approvazione. La cosa più incredibile è questa. C'è Alfano che considera la legge Cirinna, la prima parte, la prima versione, una cosa contro natura. Così ha detto. È una proposta di legge del Partito Democratico, di una senatrice del Partito Democratico, in accordo con il governo, nella prima versione ovviamente, e lui la considera contro natura. Cioè dice abbiamo evitato una cosa contro natura. Cioè il PD ha fatto una legge insieme ad Alfano che considera contro natura la Cirinna. Ma vi rendete conto del compromesso vergognoso che è stato fatto? Vergognoso!
Ed è stato un bel regalo all'Italia avere impedito che due persone dello stesso sesso, cui lo impedisce la natura, avessero la possibilità di avere un figlio. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica che credo sia stato un nostro risultato aver impedito.
Una rivoluzione contro natura antropologica. Caro Alfano, i paesi dove esiste l'adozione e il matrimonio non hanno cambiato il loro DNA. Le famiglie non si sono estinte. Non ne posso più di dire sempre le stesse cose da anni. Non ne posso più. Poi c'è la questione incredibile dell'obbligo di fedeltà. Mi fa impazzire questa cosa qua.
Quello è molto buono.
Cioè, per togliere, per far contesti i centristi e forse anche il Vaticano, hanno tolto l'obbligo di fedeltà, che in realtà dovrebbero togliere anche dal matrimonio eterosessuale, perché non capisco cosa esista a fare ancora l'obbligo di fedeltà nel matrimonio eterosessuale. Era previsto anche nel matrimonio omosessuale. Per togliere ogni parvenza no, di similitudine tra il matrimonio omosessuale e l'altro, tra questa specie di unione omosessuale e l'altro, hanno tolto l'obbligo di fedeltà.
Io penso che l'obbligo di fedeltà, lo dico da coniugata sposata, l'obbligo di fedeltà è qualcosa che va al di là di ciò che è scritto in una legge, è qualcosa che tu senti nel cuore nei confronti del tuo uomo o della tua donna.
Beh, allora perché l'hai proposto, però? Questa era la voce della Cirinà, perché l'hai proposto nella tua legge? Vabbè, dai. Battuta di Gasparri su questo, eh?
Per quanto riguarda l'NCD, ha voluto la cancellazione della fedeltà. È stato un atto di coerenza. Loro la fedeltà non sanno cosa sia.
Sempre sul pezzo Gasparrone, eh? Sempre sul pezzo. Poi tra l'altro sono scontenti anche a destra. Cioè, la cosa più incredibile è che ci sono alcuni che sono scontenti nonostante il fatto che questa cosa qui sia stata completamente svuotata. Adesso non andiamo nei dettagli perché non ce ne frega niente, ma è stata completamente svuotata. Senti Calderoli che dice: quelli che votano vanno all'inferno.
Nel segreto dell'urna Dio vi vede e Zanda e Renzi no, e qualcosa avrebbe potuto uscire. Questa volta vi fanno passare di lì. Tutti quelli che dicono sì quest'oggi vanno all'inferno. Non ci sono santi, eh? Per tabulas. Come all'inferno, probabilmente ci finirà anche Renzi, non solo come cattolico.
Senti Airola, 5 Stelle, Airola.
Fortissimo, però, il buon vecchio Calderoli, forte.
Avete tolto l'obbligo della fedeltà, quindi avete reso libere le corna. State attenti, perché questo... Invece sì, questo sì è troppo simile al matrimonio e poi magari potrebbe risultare incostituzionale come tutta questa schifezza che state per approvare. Andate a fanculo.
Signora Airola, cioè nemmeno più Grillo manda a fare in culo la politica, ci pensa il signor Airola.
Beh, mi pare sia della stessa banda, però no?
Sì, assolutamente, però no, ormai Grillo non lo dice più, vaffanculo, lo dice lui, ma ha ragione lui, secondo
però
me.
Però segnaliamo anche l'ottimo Luigi Manconi, no?
Ma no, insomma, che me ne frega a me di Manconi, dai, su, che è uscito dall'aula, ha fatto bene.
L'unica
sì,
persona
ha fatto
seria
bene.
Che
in questo
esiste,
caso ha fatto bene, un senatore del PD.
Grande senatore del Partito Democratico, ma impegnato
è uscito
per i diritti civili.
Vabbè, adesso non ci rompere i coglioni, dai, su.
Le questioni dei migranti, vabbè, eccetera, il grande Manconi.
Ma che cazzo ce ne frega dei migranti?
Grande coerenza. No, ho detto che uomo,
vabbè,
che si occupa
è
da
uscito dall'aula, va bene.
È uscito dall'aula.
Adesso stai zitto.
Coerenza
la tua
di
vabbè.
Manconi.
Hai leccato,
grande coerenza.
Hai leccato il culo a Manconi.
No,
non
no,
ti
no, no. Chiudiamola la trasmissione qua su questo. Lasciamo
no, devo
che
farti, devo farti
deve
ascoltare.
Rimanere come ultima notizia Manconi.
Sì, però non scassare la minchia questo Manconi, ti prego. Allora.
Bravissimo, coerente.
Allora, la questione Mussolini. La questione Mussolini.
La questione fondamentale.
Allora, c'è un fuori onda della Mussolini su Bertolaso, per passare a un altro argomento, altrimenti ci scassiamo un po' le palle a parlare sempre dei froci. La signora Mussolini dice che fuori onda, fuori onda mandato da Striscia Notizie.
Fuori onda, non a fuori onda, fuori onda.
No, fuori onda, perché c'è la questione sempre delle cose che si possono mandare in onda e le cose che non si possono mandare in onda. Nessuno dice niente, e per me è giusto che non dicano niente, sulla questione della Mussolini, e poi vengono a rompere i coglioni a noi. La Mussolini fuori onda, dice Bertolaso è un coglione. Così, Bertolaso è un coglione.
Questo è buono.
Capito, non si può candidare così. Coglione. Questo non va. La gente, come te lo vedi, a me la gente ci candidate qui.
Si capisce abbastanza, no? Non va, questo è un coglione. Fuori onda. Tanto per capire com'è il clima nel centrodestra a Roma sui candidati, Però, caro Parenzo, devo farti sentire quello che ha detto il signor Fuxas. Beh,
architetto.
Signor Fuxas.
L'architetto.
Nella trasmissione dove c'è la tua compagna, non so se ci sia ancora.
Beh,
se va ancora.
Sta per partorire.
Ah, non va col pancione? Non va con la big pancia?
È a nono mese.
Perché a nono mese non si può lavorare? Non ho capito.
Ma fatti i cazzi tuoi. A nono mese non può andare anche per ragioni, come dire, di...
Ah, la RAI non la fanno entrare, sì. Non la fanno entrare.
È che la RAI, ecco, fa un altro casino, combina adesso. Ogni
no,
parola
non la fanno
dici,
entrare.
Tu ogni parola che dici combini un casino, te ne rendi conto o no?
Sono molto
non
orgoglioso
di questo. Non va perché è in maternità. e quindi al nono mese, vabbè, diciamo, anzi, così, potrebbe, vabbè, partorire a momenti, quindi io potrei anche lasciarti tra qualche
ottimo periodo. Sarebbe grande diretta, avremo,
no,
una grandissima,
come no, come
no,
nessuna diretta,
come
sarà,
no, amico mio,
no,
grande,
no,
diretta,
no, no, no,
io,
no,
col,
no,
telefonino,
no,
che chiamo la stanza ospedale,
ma uno che deve partorire, ma che chiami in diretta,
assolutamente, l'ospedale, tutto grande diretta,
ma chiama il Falchetto in diretta, non chiami
grande diretta, grande diretta faremo sul secondo, terzo figlio di Parenzo, grande diretta,
terzo.
Terzo, ho detto, terzo. Signor Fuxa,
terzo.
Senti, non ha paura degli islamici, dice, a casa sua. Non ha paura dei furti, degli islamici.
Certo.
Ma senti perché, però, senti.
Perché avrà.
Io non ho paura degli islamici, in quanto abbiamo come guardiano della nostra casa in campagna. Come guardiano della nostra casa in campagna abbiamo. Non è un islamico, è un marocchino che è diventato da due giorni cittadino italiano.
Ma scusa, che cazzo c'entra?
Cioè, come contadino.
Ma cosa cazzo c'entra?
Eh no, si è preso la protezione.
No, ma scusa,
capito?
Ma che c'entra?
È come dire, mi sono preso la protezione.
Ma cosa c'entra?
No, ma lo diceva in un altro senso.
Ma cosa c'entra? Caro Fuxas, io ti adoro, ma cosa c'entra?
L'ho preso nella mia tenuta.
A parte che è evidente che lui non ha molta paura, avendo la possibilità di prendere i guardiani, eccetera, eccetera.
Sì, non ho paura, ho 12 cani, ho un sistema di sicurezza che neanche la NASA.
Dice, costruire le moschee è un dovere.
No, su questo ha ragione.
Senti,
anche dal punto di vista proprio culturale, architettonico, ha ragione.
Senti.
Costruiamo le moschee, anche perché le moschee ufficiali in qualche modo sono una garanzia.
Ma non è una garanzia, è un dovere che noi dobbiamo rispetto agli altri. Ma rispetto a te lo dobbiamo, noi glielo dobbiamo, perché loro fanno i figli in Italia, lavorano in Italia.
Grande scontro con Salvini, senti, grande scontro.
Noi dobbiamo fare la moschea perché il signore ha al dipendente marocchino.
Beh, no, io non andrei così veloce. Non andrei così veloce.
Questa è l'unica cosa di cui sono certo, che lei poco capisce.
Dai,
e per fortuna lo dice. Lei per fortuna lo dice e lo fa capire che non capisce.
No.
Se lei ha una cosa nel suo cervello microscopico, non gli entra in testa che bisogna fare le moschee perché sono luoghi di culti.
Ha una cozza nel suo cervello microscopico al signor Salvini. Fuxas, come combatte, come lotta?
Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico.
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
Vi presenta La Zanzara.
Caro David, comunque contro i gay, a parte Alfano, possono servire anche gli esorcisti. Tu direi, che c'entrano adesso gli esorcisti, no? E sentite cosa è successo a un mio amico frocio, omosessuale, ricchione, chiamatelo come volete, per me è assolutamente uguale, e che è convinto di essere posseduto dal demonio. Mio amico, molto frocio, convinto di essere posseduto dal demonio, ha fatto una telefonatina a Don Pietro, un esorcista.
Pronto?
Padre, è lei?
Sì.
Sì, buonasera. Lei non mi conosce, mi chiamo Davide. Io la chiamo perché ho un problema, può dedicarmi un minuto?
Sì,
un problema psicologico. Io sono gay.
Sì.
Il mio compagno mi ha mollato e dice che ha paura di me, che sono diventato violento. Io non ho mai fatto del male a nessuno. Mi ha mostrato pure la porta di legno sfondata con un pugno, dice, che sono strano, che mi trasformo, che... E sa qual è la cosa strana? Che vedo delle ombre dietro alle persone e a volte come un soffio di vento gelido che mi accarezza dietro la testa.
Devi andare da qualche esorcista.
Padre, io non le sto a spiegare proprio tutto perché
sennò...
Ma
devi andare da un esorcista per forza. Se sei così è segno che il demonio ti adopera, ti prende. Tu magari non ti accorgi che hai sfondato la porta con un pugno. Non ti accorgi, quindi guarda, ormai sono i fenomeni, sono fatti, e se cominci la notte, se qui, se senti incubi, se qui, se là, perché tante volte quelli che il demonio prende possesso, temporaneo naturalmente, per 5 minuti, per 10, insomma, non dopo non ricordano più quello che hanno fatto. in quel periodo lì. Quindi,
e lui dice che ho sfondato la porta con la mano.
Può essere.
Non sarà mica un problema perché sono omosessuale, padre.
No, non è.
È una malattia.
Sì, però è trasgredire poi tutte le altre cose del Vangelo, della legge di Dio. Tanto che dice: voi comportatevi come se non foste così, andate a messa la domenica, pregate. Ci sono addirittura i ritiri, le conferenze per omosessuali, ci sono tante iniziative.
Si guarisce?
Si guarisce, non so neanche questo, probabilmente sì, perché così è un orientamento sbagliato delle cellule naturali, un orientamento sbagliato, insomma. Ci sono psicologi e neurologi che possono aiutare, ma bisogna andare ai gruppi cattolici, perché agli altri non ci importa proprio niente.
Ecco, adesso sento di nuovo la mano fredda sulla nuca.
Sì, diciamo
sento
Maria,
la mano fredda sulla nuca, padre.
Non temere, perché Dio è onnipotente, ti rivolge a Dio e
mi dica qualche cosa, faccia qualcosa, padre.
Sì, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito.
Sento questo freddo sulla nuca.
Ave Maria, piena di grazia, piega con te, tu sei benedetta fra le donne.
Ah.
E benedetto il frutto del paura. Seno, tu, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte.
Maya.
Angelo di Dio che sei Maya. Il custode, illumina, reggi, governa me,
Maya.
Se ti fui affidato, prega con me,
Vesa.
Se ti fui affidato
Vesa,
dalla
Maya.
Città
Fusa.
San Michele Maya. Angelo.
Aia, vas.
Schiaccia il
Maya.
Diavolo,
Maya.
Pietà, Signore.
Maya. Maya. Maya.
Ave Maria. Piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Tu che hai schiacciato la testa al serpente, tu che sei senza peccato originale, intercedi. Ecco. E dopo un po' di sofferenza che posso tornare alla normalità della vita. Aiutalo, abbi pietà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ma liberaci dal maligno.
Che male. Dio
Spirito Santo, ti illumini e ti conforti. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Saluto.
L'esorcista ha fatto il suo dovere, dai. Ha fatto
terribile.
Signor esorcista.
Terribile.
Forse è riuscito a scacciare il maligno da questo mio amico.
Forse è riuscito.
Questo
è baccato in testa, te lo dico.
Ma
io.
Ma perché
è
baccato in testa?
Perché lo conosco.
Che conosci? Ah, perché l'hai conosciuto qualche volta con me, sì, d'accordo.
Ecco. Allora lì ha bisogno di un buono psichiatra, te lo dico io.
Ah, comunque lo sai che alla fine, se non ci fossero stati i verdiniani...
Ma chi dici che parole diceva quello lì?
Non lo so, era posseduto dal demonio. E che
ma
cazzo, sei convinto
posseduto?
Di essere posseduto dal diavolo?
Ma
secondo me no, è semplicemente omosessuale
bacato, bacato
e basta.
In testa,
comunque ragazzi, senza i verdiniani non ci sarebbe stata la maggioranza, attenzione. Senza Verdini questa maggioranza non esiste al Senato.
Niente, non vuol dire niente.
No, vuol dire, come no. Dai, Angelo da Bari, vai Angelo.
Beh, io volevo dire ciao, volevo dire una cosa.
Una cosa,
secondo
sì.
Secondo me il che è andato negli Stati Uniti ad adottare un bambino.
Sì, non sentiamo bene. Mettimi sta bocca vicino al microfono del telefono, dai.
Che è andato negli Stati Uniti ad adottare un bambino, non è adatto ad adottare, a fare il padre. Perché noi
perché?
Lo vediamo, siamo pugliesi, lo vediamo quando viene a mare.
Ma chi? Vendola, chi?
Siamo pugliesi.
Bravo, bravo. Lo vediamo quando viene a mare con il suo compagno, i suoi amici, ti dico in tutta sincerità che gli sguardi che queste persone, questi amici hanno verso altri uomini non mi sembrano...
No, non ho capito, scusa. Perché non sarebbe dato a fare il padre? Non ho capito bene.
Perché non mi sembra che si relazioni con i bambini. Non
ma questo è pazzo.
Ma che cazzo ne sai tu? Scusa, che ne sai?
Questo?
Che ne sai tu di come si relaziona ai bambini, signor Bendola?
No, io dico tutto, tutto il suo entourage.
Il suo entourage? Ma che fa l'entourage? L'entourage che è il sono più padri per un bambino. Ma di che stai parlando?
Non so che cosa...
Vabbè, Angelo, aspetta un attimo, fermo.
Cambiate spacciatore apparente.
Digital Radio Flash.
Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento?
No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi, è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio.
Il segnale orario vi è offerto da...
Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
La Zanzara.
Luciani, ti sto battendo, non mi faccio la doccia da una settimana. Mi lavo solo i capelli per non farmi scoprire dai colleghi.
Continuate così.
Beh, certo.
Giuseppe, sor parrucchiere tuo, far favore non venire domani che ho finito i rauti.
Questa cosa dei rauti non l'ho capita.
Cos'è
però.
Questa storia? Cos'è no, questa?
I rauti, sì, ho capito, so. I rauti. Ho finito i rauti.
Raudo, ha detto?
No, i rauti, i rauti per farmi esplodere, capito?
Sì.
Allora mi scrivono: il terzo figlio di Parenzo potrebbe davvero nascere in diretta alla Zanzara? Visto che probabilmente è stato concepito durante l'ultima puntata dell'anno scorso in albergo con aperitivo a bordo piscina. Ti giuro, un messaggio che mi è arrivato.
Ma chi è sta gente? Ti diffido dal mettere in piazza notizie che riguardano la mia privacy.
Ma Parenzo, auguri e figli rom.
Questo è buono,
Non c'è niente di privato qua dentro.
Te la ridi.
Ci sarà una grande diretta dall'ospedale. Basta. Sappiamo tutto, anche la stanza.
Basta con questa storia.
No, ma scusa. Un momento.
Che è successo?
Un momento.
Allora, ragazzi, stacchiamoci un attimo però dalle discussioni su omosessuali, proce e quant'altro. Vi faccio ascoltare adesso qualcosa di incredibile. Cioè, incredibile. In realtà non c'è niente di incredibile. Purtroppo è l'Italia. Cosa è successo? Sono intercettazioni tra Mantovani, quello che è ai domiciliari in questo momento.
Forza Italia.
Il vicepresidente, credo, della regione Lombardia, ex vicepresidente, quello che è. Forza Italia e Silvio Berlusconi. Parlano di spartizione dell'Aler. L'Aler è quella che gestisce la società,
le case popolari,
esatto. La cosa incredibile di queste intercettazioni non è tanto che sono pubblicate all'interno dell'inchiesta su Mantovani, non è tanto quello che viene fuori, perché il fatto che la politica si spartisca dei posti è abbastanza chiaro, è il fatto di sentirle. Cioè di sentire Berlusconi che con Mantovani decide chi mettere all'Aler, cioè chi mettere e come avviene questa roba qua. L'Italia non si può salvare finché la politica continua a piazzare i suoi uomini dappertutto.
Ma fossero uomini competenti almeno.
Il problema è quello che la meritocrazia non esiste, non è che fanno i discorsi, mettiamo quello all'Aler perché magari si intende di casse,
Lo spoil system esiste anche negli Stati Uniti,
aspetta, non è che mettono qualcuno lì perché si intende di case intende della materia, certo. No, lo mettono perché è disoccupato, senti, ce lo mettono perché ha perso il lavoro alla RAI. Cioè questa è la cosa incredibile. Per carità, se intercettassero qualcuno di sinistra sarebbe la stessa cosa. Cioè gli stessi ragionamenti che vengono fatti, che
non
fra poco
so,
sentirete.
Sì.
No, Parenzo, uguale.
Ho detto, non lo so.
La stessa
cosa
adesso sentirete, che è una conversazione tra Mantovani e Berlusconi. È una conversazione che potrebbe avvenire tra un amministratore di centrosinistra e il suo referente politico. Uguale, identica. Però ce l'abbiamo su Berlusconi perché c'è un'inchiesta su Mantovani.
A noi ne spetta una di queste quattro. Perché una va alla Lega, una va a noi, una va all'NCD e una va alla lista Maroni.
Sì, vabbè, ma non è logico, insomma. Se io ho
il problema dell'uomo, della Deborah Bergamini, che è stato licenziato dalla RAI. È uno molto molto bravo, scrive dei bellissimi testi, usa la rete benissimo, è un bell'uomo, è dei nostri 100%. Non so se tu hai qualche possibilità.
Lì noi avevamo Magnano.
No, Magnano è dei nostri e in più è il suo mestiere.
Noi terremmo questo. Mi mandi quello lì della Bergamini che gli trovo un posto.
Non far mettere nel contratto che devono fare l'amore una volta alla settimana per la loro segretaria.
E poi lunedì penso sistemiamo definitivamente anche la Mariella Bocciardo mettendola nel consiglio del Policlinico di Milano.
Allora ragazzi, ricostruiamo un po' la situazione. Allora, Deborah Bergamini è l'assistente di Berlusconi, nonché deputato. Il fidanzato, cosa che non sapevo, lavorava alla RAI e viene licenziato dalla RAI o se ne va, non lo so. Bisogna trovare un posto. Berlusconi chiama signor Mantovani. Signor Mantovani dice a signor Mantovani: questo scrive i testi, cioè scrive testi.
Sì, all'Aller forse non serve quello che scrive testi.
Poi però, che cos'è che ha detto? È un bell'uomo, è un bell'uomo.
Beh, però anche questo può essere utile.
All'Aller è un bell'uomo. Bah, beh, può darti, sì, sempre utile, per
può
carità.
Servire,
sì,
meglio,
che deve fare il gigolo.
Meglio uno bello di uno brutto, però, no?
No, questo in generale lo dici tu. Questo lo dici tu.
In generale.
Andare all'Aller, non credo che bisogna essere belli per andare all'Aller. Poi cos'è che ha detto? Ah, usa la rete, sa usare la rete. Meraviglioso.
Sa andare in internet, sa navigare.
È bello che Mantovani gli dice no. Cioè gli dice no, ma abbiamo già un altro là, Magnano, che è dei nostri. Dice però mandamelo che gli trovo un altro posto.
Sì,
allora,
sì.
Che è incredibile, è stupendo, è meraviglioso, perché probabilmente in queste cose qui non c'è nessun reato, anzi sicuramente non c'è reato. Però si usa così, cioè piazzare la gente così a cazzo di cane, capito? Per amicizia, quella perse il lavoro alla RAI e lo piazziamo all'Aller, l'altro lo piazziamo così.
È che l'Aller funzioni.
Siamo un paese finito, morto, non c'è nulla da fare, queste cose qui. Finché non si toglie il rapporto tra la politica e queste cose, siamo un paese morto, finito. Allora, devo ringraziare innanzitutto la signora Raffaella Calandra, giornalista di questa radio, che mi ha fornito questa intercettazione.
Molto bene, grazie Calandra.
E poi c'è la questione, l'altra, come si chiama? Mariella Bocciardo, un'altra che è una deputata o ex deputata, non so che cos'è, che dice: intanto abbiamo trovato, gli facciamo avere un contratto, non so, al Policlinico.
Sì,
ma tu ti rendi
un
conto?
Contrattino al Policlinico.
Cioè, ti rendi conto di come cazzo viene amministrata la sanità in Italia?
No, un contrattino al Policlinico,
ma dai,
cosa su, vuoi che sia? Un contrattino
gente,
al Policlinico.
Che, a me queste cose mi fanno veramente orrore, guarda, mi fanno veramente orrore, orrore. Allora, un'altra cosa che voglio farvi ascoltare, giusto per non parlare di unioni civili, approvazione della legge Cirinà, eccetera,
no,
eccetera.
Non chiamarla più legge Cirinà.
No,
non
ma ne
è
parleremo.
Cirinà,
sì, hai ragione, guardi. Però ne parleremo. È la questione della neocandidata del Movimento 5 Stelle a sindaco di Roma, che si chiama Raggi. Ha 37 anni, è giovane, molto carina anche. Tanto
avvocato lei, cos'è?
Avvocato. No? Appunto, quello è il problema.
Ecco.
Il punto qual è? Adesso si incazzeranno quelli dei 5 Stelle, però siccome loro fanno le pulci su ogni cosa e sul passato delle persone, pure quando erano in fasce, diciamo, no? Politici e non politici, beh, bisogna dire tutto di questa signora Raggi. Questa signora Raggi per chi lavora? Lavora per lo studio San Marco. San Marco. Tu sai che cos'è lo studio San Marco, Parenzo? A chi
non
è legato
credo,
lo studio
non
San Marco?
Credo che, non credo che c'entri con Venezia, col San
no,
Marco.
No, cioè
di Venezia,
no, non è San Marco, è San Marco tutto attaccato con due M, ecco. San Marco.
Non so, non credo che c'entri.
Ma tu non conosci la famiglia San Marco? Praticamente dire la famiglia San Marco dal punto di vista del diritto dell'avvocatura a Roma è come dire Previti.
Sì, e lo uguale. Studio Previti infatti è anche in una zona molto nota di Roma, in via.
Sì, ma non c'entra niente la zona della rota, si parla di Cesare Previti, capito? Cesare Previti. Cioè sostanzialmente sì. La candidata del Movimento 5 Stelle lavora per lo studio San Marco,
vabbè.
Che è molto legato allo studio Previti, non solo ha fatto praticamente il praticantato, la pratica forense nello studio Previti. Adesso questo non vuol dire niente, per carità, sicuramente è una bravissima persona, però qualcuno si incazza semplicemente perché viene detto: ma come, siete voi che fate
la rete?
No.
La rete,
sì, appunto, quando la rete, no, non è che può valere solo quando conviene. La rete vale sempre, amico mio. Comunque la Raggi, senti come risponde.
Allora, io non ho mai lavorato per lo studio Previti, però ho svolto la pratica forense presso lo studio Previti. In realtà sono uscita dall'università a 24-25 anni e ho fatto il primo colloquio con uno dei miei professori. E lui mi disse che sarebbe stato onorato di lavorare con me e io con lui. Però c'era un piccolo problema: in quel periodo lui incidentalmente lavorava per lo studio Previti. Perché non ho inserito il curriculum? Perché in linea di massima gli avvocati non inseriscono all'interno del proprio curriculum gli studi nei quali fanno pratica, a meno che non siano gli studi nei quali continuano a prestare lavoro. Si tratta di un'attività svolta 13 anni fa, comunque io ho risposto, quindi non ho, insomma, non l'ho inserito, come immagino non ho inserito neanche le famiglie presso le quali ho prestato le attività di babysitteraggio, i ristoranti nei quali, insomma, no.
Vabbè, non è proprio la stessa cosa, eh. Vabbè ragazzi, andiamo a Giovanni da Catania, 800 24 0024. Anzi, prima c'è Alessandro da Taranto. A proposito della legge che è stata approvata oggi, però noi abbiamo detto che è una vergogna, che è uno scandalo, eccetera eccetera.
Renzi ha detto ha vinto l'amore.
Sì, ha vinto l'amore, è una giornata così storica, eccetera.
Ha vinto l'amore.
Però c'è da dire, la versione diciamo positiva di questa vicenda è questa. Prima non c'era che cosa? Cognome e indirizzo comune, eredità, vita familiare, reversibilità, cittadinanza al partner straniero, magari succederanno dei casini su questo, comunione dei beni. E su tutto questo, cioè cognome e indirizzo comune, eredità, vita familiare, reversibilità, cittadinanza al partner straniero, comunione dei beni, bisogna dire la verità, prima non c'era. Prima non c'era.
Ci mancherà.
Da oggi, ancora non è stata approvata in via definitiva, c'è la Camera. Da oggi non c'è.
Però dunque, la Camera è in discesa. Dai.
Sì, è la Camera in discesa. Alessandro da Taranto.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera a tutti. Dimmi. Allora, niente, il discorso è ti vanno garantiti, vanno tutelati e vanno concessi, perché i cittadini siamo tutti uguali.
Vabbè, Alessandro,
per
poi...
quanto riguarda il buco legislativo a cui faceva riferimento la Cirinnà, era solamente il buco che può avere nella testa quando difende certe cause, solo questo.
No, non ho capito, comunque... il buco che vuol dire, Alessandro, non ho capito.
La Cirinnà ha detto che con approvazione di questa legge, sì, comunque rimane un buco per quanto riguarda...
Per lei rimane un buco perché non c'è questa cosa dell'adozione, dai.
Ok, è un buco che comunque si è inventata lei, quindi è un buco...
Non
nella
è che
tua... si
è inventata lei, era una proposta di legge, era una proposta di legge, è stata respinta perché quella ha preferito fare il compromesso con NCD piuttosto che approvarla insieme ai grillini. Dai, su, Alessandro, dimmi.
Volevo dire che io comunque adesso, a parte questo, avevo chiamato per dire il mio disappunto, disapprovo il fatto che voi chiamiate sempre in maniera camuffata preti di una certa età, ultra novantenni, sì, mettendoli in ridicolo come state facendo. Questo mi sembra assolutamente scorretto.
Alessandro,
che siano preti, che siano comunque persone di 90 anni, è scorretto quello che fate.
Alessandro, non c'è nessuna scorrettezza, questo è un programma anche di satira, un programma di provocazione, di satira, chiamalo come vuoi. Abbiamo fatto una telefonata a un mio amico omosessuale che pensa di essere posseduto dal demonio, che ha chiamato un signore esorcista. Il signore esorcista gli ha fatto un esorcismo in diretta.
Con
qual
effetto
è il problema?
Anche,
non capisco dov'è il problema, Alessandro. Franco da Milano, dai. Franco da Milano, vai.
Ciao, buonasera.
Poi che c'entra? Prendere in giro un anziano o prendere in giro uno giovane? Che differenza c'è? Che siete razzisti? Franco da Milano, dai.
Eccomi. Ciao.
Dimmi.
Volevo... è una considerazione la mia, più che una domanda.
Una considerazione, vai.
Sì, ero molto d'accordo con quello che avete detto l'altra sera, ma soprattutto Parenzo, che in realtà io vi ammiro perché riuscite a tirare fuori l'Italia peggiore che esiste. Quindi capisco benissimo che il vostro è un programma costruito benissimo, vi faccio i complimenti e spero che la gente capisca qual è lo scopo per
Vabbè,
cui
ma hai telefonato per dire sta roba?
Sì.
Vabbè, amico mio, ciao.
Parenzo, ti sto seguendo in macchina con Mala e Dario, ma invece di queste stronzate, ma perché non viene al Ciringhito?
La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel.
There's a voice in my head that drives my heel. Parenzo, tu mi sa che sei un po' masochista. Facciamo così, oltre ad affittare le case obbligatoriamente, facciamo noleggiare anche le macchine, magari chi ne ha 2, 3, 4. Se ne tiene una e le altre 2 o 3 le deve noleggiare per forza, questi qua, questi vanno pure in macchina, comodi, tranquilli.
Parenzo, guarda che Cruciani vuole le case sfitte perché gli servono come alcove d'amore con le sue 1000 amanti.
Posso fare il profugo?
Amici rom di tutto il mondo, fatemi un favore, vi imploro, andate a rapinare in casa di Parenzo E una volta finito, cagategli sul divano. Grazie.
Parenzo, piuttosto che darla a qualcuno che viene da fuori, io alla casa gli do fuoco, ma senza nessuno dentro, gli do fuoco e basta.
Cioè, ai profughi le creme e a noi che sono anni che ce lo mettono in culo neanche un po' di vasellina?
Questa non era male, devo dire, Parenzo, non era
bel
male.
Bel mondo, uno spaccato incredibile di un'Italia che sembra incivile. Immagini che sembra, che forse lo è, ma in realtà non è così, perché io sono pronto a pensare che c'è tutta un'altra parte di paese che è quella alla quale io mi voglio rivolgere, peraltro. Perché è quella che non si sente, quella silenziosa, è quella che però vedi ogni tanto nelle piazze. La vedi nella solidarietà, la vedi nelle cooperative sociali, nelle la cooperative vedi che lavora, sociali. Che si alza ogni giorno alle 7, va a lavorare nel silenzio, poi nel segreto dell'urna. Dai. Vota e vota bene.
Giambattista da Milano, 800 24 00 24, WhatsApp 393 71 71 701, i WhatsApp. Bravo. Del diavolo. Giambattista, vai.
Io mi domando e dico, sì, se un paese come l'Italia è bloccato da 2 mesi per fare una legge, sì, di perversione sessuale.
Beh, questa perché è buona, questa è buona. Giambattista, dimmi, legge di perversione sessuale, bloccata da 2 mesi. Sì, vai, prosegui, vai.
Non si fa più un cazzo, si parla solo di quello.
Ma scusa, tu hai smesso di lavorare in questi 2 mesi?
Io no.
No, dunque sei andato avanti nel tuo lavoro, no?
Ma io poi sto parlando delle.
No, ma
tu
hai smesso di lavorare in questi 2 mesi?
No.
No, benissimo. L'Italia ha smesso di lavorare. No, l'Italia è andata avanti, la gente ha continuato a lavorare, non è che si è fermata.
Certo.
E non è che l'Italia va avanti solo quando legifera il Parlamento, anzi, probabilmente quando legifera il Parlamento si blocca perché fanno delle cazzate inaudite, per cui cioè è meglio che non legiferi. Comunque, che volevi dire ancora?
No, io sono semplicemente scandalizzato.
Ma perché?
Scusa, io sono una vecchia maniera, forse. Però parlare e fare delle leggi, sì, che è un certo di gente che si prende nel culo, abbi pazienza, è una cosa che mi si ribella, mi viene il botto a stomaco, va bene?
Sì, basta, ma non ho capito questa cosa, Giambattista, spiegamela meglio perché non è chiara. Cioè tu dici fare delle leggi per, com'è che l'hai chiamata all'inizio, la devianza? Come?
Una deviazione sessuale.
Una deviazione sessuale.
Nel culo non è, sì, una roba normale.
Tu. No, non lo so se non è normale. Per noi è normale.
Per voi sarà normale perché lo prendete nel culo.
No,
però io
veramente. Noi, io e Parenzo, non siamo. Per adesso non abbiamo dato da questo punto di vista. Però non c'è nulla di. No, Parenzo, non c'è nulla di definitivo nella vita. Come dire, no? Però, Giambattista, non ho capito. Tu, per esempio, non pratichi quell'attività?
Quale attività?
Quella diciamo sodomitica, come direbbe il nostro amico Ruggero.
Ma tu sei matto del cervello, scusa.
Ma non prenderlo, darlo, cervello. Sei bagato in testa tu. Giambattista, non ho capito.
Ma assolutamente, io sono una persona normalissima, che mi piacciono le donne, e l'uomo solamente di mettermelo uno nel letto, che mi fa semplicemente schifo.
No,
basta.
Ma ho capito, caro Giambattista, però tu pratichi attività sodomitica con le donne?
Non particolarmente, non è una cosa che non particolarmente
però,
mi attira.
Però tra gli eterosessuali va bene praticare attività sodomitica?
Beh, se una ti prende talmente tanto vabbè, ho capito.
Quello
però
è normale invece. Invece l'attività sodomitica tra uomini non va bene.
No, abbi pazienza.
Io ho pazienza, io ho un sacco di pazienza, sto qui.
Sì,
sono,
ho capito.
Sono l'uomo della pazienza.
Siete lì in un paese di matti che telefonano matti da tutte le parti, quindi siete abituati a parlare con i matti. Però io sinceramente, sì, a sentire una legge che queste qui addirittura vogliono adottare, sì, figli, ma ti rendi conto? Ma se 20 anni fa si parlava una cosa di questo genere, veniva fuori la rivoluzione. Hai pazienza. Non so, mi sembra di vivere in un altro mondo. E litigano perché quello l'altro vendola che è andata a farsene fare uno in Canada, ma dai, sì, ma sono delle cose pazzesche.
È un mondo che va a rotoli, bisogna dire la verità, no?
Non lo so, vedi tu.
No, ma dimmelo tu, è un mondo che va a rotoli, non c'è niente da fare, dai.
Io sinceramente un mondo così non mi ci vedo più.
Non ti ci vedi più, non ti ci
no,
vedi più.
Assolutamente.
Però anche le lesbiche esistono, io ti vorrei far presente.
No, ma anche le lesbiche parlano della stessa cosa.
Per esempio, a te non piacerebbe assistere ad una bella scenetta lesbo davanti a te?
No.
No, non ti interessa la cosa, no, però è un po' diverso la scenetta lesbo, vedere una scenetta lesbo di fronte e una scenetta invece sodomitica, o sbaglio? Nella tua testa, no? Vedere due uomini che praticano attività sodomitica, siamo a 19:40, non posso dirlo in maniera esplicita, caro Parenzo, come vedi, ecco, sto usando un po' di arte, no? Sto usando un po' di
meno male,
un po' di mestiere.
Male.
Cioè due uomini che fanno attività sodomica e due donne, c'è una differenza, Giambattista, o no?
Da un punto di vista di visione, sì, perché io essendo un uomo
le due donne
verso la donna già in maniera diversa,
siamo
d'accordo. Però se adesso guardare da un punto di vista
comunque è un mondo finito, è un mondo che si avvia verso l'estinzione, direi, Giambattista, o no?
Non lo so, scusa, vedete voi
No, vedi tu, noi vediamo, non so se tu vedi.
Se mi sembra una cosa normale, vabbè, vuol dire che sono io che sono andato fuori.
Cioè,
di
tu
testa.
Dici che è l'inizio della decadenza, stai dicendo?
Ammazza, lo chiamano decadenza.
L'inizio della
lei
fine
è
del
l'esempio
mondo.
L'esempio più grande. Lei è proprio l'esempio della decadenza.
Non è una questione religiosa.
Quanti figli? Ecco, quanti figli hai? Lui. Quanti figli hai, Giambattista?
Neanche uno.
Manco uno. Se vede, infatti. E se ne avessi uno omosessuale?
Mi sarei molto preoccupato.
Molto preoccupato. Comunque, guarda che è una società molto omosessuale, questa qua. Anzi, direi pansessuale, dove i sessi ormai non sono nemmeno più riconoscibili. C'è una confusione enorme, caro Giambattista. Una confusione che, sinceramente, angoscia anche me. Devo dirti la verità, Giambattista, lo sai?
Ci credo. Perché...
Ma tu hai mai praticato la sodomia?
No, assolutamente.
Quanti anni hai?
Io 58.
Cioè, tu a 58 anni non ti sei mai chiappettato nessuna?
Scusa.
No, per dirla adesso in maniera chiara, dopo 5 minuti non ne posso più. Scusa.
Ecco, una donna no. Una donna no. A me piace il rapporto. Guarda, che io sono uno di quelli abbastanza focosi, però.
E lui risponde, però, anche, capito?
Sì, però non ti sei mai inchiappettato, come direbbe nessuna.
E poi c'è il tuo amico che fa il suggeritore.
No, proprio. Ma mi sembra che ti sei perso anche qualcosa nella vita. Io non, per carità, non è un obbligo, però qualcosa ti sei perso. Non pensi di aver perso qualcosa, Giambattista?
No, assolutamente.
No, niente. Ma no. L'idea di due uomini che di fronte a te, tu c'hai una scena, due uomini. Qual è la tua reazione? Cioè, posso mandare dei film, dei film gay?
Sinceramente, io non mi è mai capitato di essere in presenza di due uomini che si mettono a fare l'amore insieme, perché chiaramente appena sento come parlano, eccetera, svicolo dall'altra parte.
Svicoli dall'altra parte, sì.
Per amor di Dio.
Per amor di Dio, per carità.
Satana.
Ma no, non mi piace.
Che mondo perverso, che mondo schifoso. Adesso queste unioni civili, capito? Sai che hanno fatto? Hanno fatto una specie di piccolo matrimonio, di una robetta così, no? Le unioni.
Ma sì, ma il matrimonio che poi a un certo punto dicono non è valido di essere fedeli, sì. Ha tirato via anche quello. Ma dai, madonna. Guarda, sono delle cose che se uno ci pensa, cioè io posso capire che ci siano queste cose, l'amor di Dio.
Per l'amor di Dio, sì, sempre per l'amor di Dio.
Vabbè, questa è la mia maniera di parlare.
No,
non è che...
ma una cosa che non capisco è quando uno dice per l'amor di Dio, no? Che cosa intende, Parezzo? È un'espressione, una specie
è
di
un'espressione.
È un modo,
per l'amor di Dio.
Cioè,
per l'amor di Dio.
È un'espressione apocalittica anche quasi.
Giambattista, no? Te salute. Michele da Lucca, vai.
Pronto, Luciano, mi senti?
Dimmi.
Vai, senti, allora, volevo discutere con te, non so se l'avevi sentito ieri, se c'è la notizia.
Sì, dimmi.
C'era una notizia, una cosa pazzesca. Allora, una inviata è andata, non mi ricordo in quale città, e ha intervistato alcune persone di religione musulmana, le quali pensavano che le donne, dopo una certa età, non possono andare in bicicletta.
Cioè, chi è che l'ha detto che non possono andare in bicicletta?
Ma alcune persone di fede musulmana, non mi ricordo in quale città.
Sì, un imam mi hanno detto, sì, un imam avrebbe detto che non le donne non possono andare in bicicletta, avrebbe detto.
Poi addirittura è andata avanti.
Vabbè,
la
secondo me questo qua, un imam o un islamico, se è in Italia residente, che dice che le donne non devono andare in bicicletta, va preso e cacciato. E se è italiano, purtroppo va rinchiuso in manicomio. Molto semplice la cosa. Cioè, se non è italiano, va cacciato. Se è italiano, purtroppo ci sono i manicomi per queste cose qua, cioè, e poi verificare che tratti bene le donne che sono intorno a lui. Ciao Michele, ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua, Vittorio Sgarbi, buonasera! Come andiamo? Come andiamo?
Dopo tanto tempo,
Ti
ascolto sempre con grande soddisfazione e compiacimento per la estrema forma
di che?
Libertà e di amoralità che mostrate.
Assolutamente, una moralità totale, una moralità totale, almeno da parte
mia. Di condividere, però è anche bello sentire quello che alla fine tu hai preso un po' in giro fingendo di ascoltarlo, che ha detto: ma perché il Parlamento deve legiferare per 2, 3, 4 mesi con accordi per Alfano su due che se lo mettono nel culo? È un pezzo sublime.
Sì, è vero.
Se due se lo mettono nel culo è un fatto che noi possiamo guardare con estrema libertà e non dico tolleranza, ma
sì, indifferenza.
Però se diventi materia legale, cioè due che se lo mettono nel culo devono avere un anello al dito, metafora della loro intimità, di cui non si porta nulla, è meraviglioso. Cioè, sapere in pubblico e due se lo mettono nel culo, dichiararlo al mondo è meraviglioso.
È meraviglioso, però devo dire che secondo me ci sarà una grande delusione, perché alla fine non si sposerà nessuno, questa è la realtà.
Sì, anche per questo, è chiaro che noi abbiamo fatto diventare un tema universale, un tema che riguarda, diciamo, un 20% di persone, di cui il 20%, quel 20%,
sì,
forse si sposeranno.
Forse.
Alla fine la cosa sembrerà un modo per garantire dei diritti, noi abbiamo fatto sembrare dei diritti che riguardano anche noi, ma in realtà se noi vogliamo metterlo nel culo a qualcuno, e qualcuno persino prenderlo nel culo, l'idea di farlo all'insaputa di tutti è di gran lunga più divertente.
Sì, è molto,
se io
è molto
la
meglio
di qualcuno,
me
la porto in un bagno mentre il marito parla con un altro, la cosa è meravigliosa perché nessuno la sa. L'idea che invece si debba sapere da parte di chiunque quello che i due fanno è una cosa, mi fa capire le ragioni di quel povero signore che voi avete guardato come se fosse fuori del mondo.
Vittorio,
ma la sua verità.
Vittorio, avvicina un attimo la bocca.
Sono qua.
Ecco, perfetto. Allora voglio dirti una cosa. In questa partita, lo so che la cosa a te può dare enorme fastidio, però la cosa che non riesco a capire è l'enorme potere del signor Alfano. Ancora una volta, Alfano e Verdini hanno vinto. Questo signor Alfano è una cosa. Ma che cazzo c'ha essere così potente? Cioè, con un gruppo parlamentare, sì, per carità, quello è la cosa, con i sondaggi che sono ridicoli, cioè con un partito che praticamente non esiste.
Beh, che si è capito che quell'altro, senza l'appoggio di quei due, dovrebbe andarsene a casa, quindi sono due stampelle. Io l'ho detto che sono due scorregge fritte, lui è uno che sta in mezzo. Quella volta mi pare, non c'eri tu, ma c'era Parenza,
Ponza,
li ho definiti davanti al mondo scorregge fritte. Sì, in realtà
abbiamo avuto anche qualche problema, infatti, però.
E sarebbe stata una buona cosa non fare questa legge,
sì,
solo per non dar loro la prova del potere.
Esatto,
era meglio che lasciate perdere, guarda, parliamo fra 4 anni.
Sì,
fare al governo delle 5 Stelle.
Esatto.
Andate a fare in culo, se ne frega un cazzo, inculatevi liberi. E loro più dico,
esatto, così. Un presidente del consiglio avrebbe potuto fare così. Pur di non dare ragione ad Alfano e Verdini. Alfano e Verdini dice basta, non è possibile.
Sì,
io
oggi
Verdini dice: oggi i verdiniani, che sono, come li consideri tu? Verdini sappiamo come li consideri, ma i verdiniani, come li consideri?
La gente è così inutile. Che non si capisce come possono soltanto avere un peso, un voto, un qualunque rilievo che non sia legato ai loro schifosi vantaggi personali. Sta lì solo per rubare soldi, perché essere entrati con un partito e rimanere in un altro ad appoggiare il governo vuol dire rubare. Sono dei ladri di Stato, è una cosa intollerabile.
Allora,
il loro voto,
esatto,
guarda, vale il matrimonio dei due culi, quello che chiamo culimonio, perché è stato votato da gente che non conta un cazzo.
Aspetta, dillo meglio, basta, che non si sentiva, dillo un po' meglio,
no,
che non si sentiva.
No, voglio dire, non può valere una legge,
sì,
perché è stata votata da gente con conto un cazzo.
No, ma è pazzesco. Cioè, oggi i verdiniani sono decisivi, lo rivendicano pure. Senza di noi questa legge non ci sarebbe stata. Ma ti rendi conto o no a che punto siamo arrivati qua? Una cosa pazzesca. Alfano che trionfa dicendo:
parte di quelli che hanno votati erano contro questa legge, perché è vero che il Parlamento vota indipendentemente dai cittadini, ma dovrebbe rispecchiare quello che lo ha votato, per cui il voto che è andato a un berlignano viene da uno che questa legge lo dovrebbe votare.
Eh sì, perché era un voto, era un Berlusconi.
Palesemente, dire si sbagliano, ha ragione Pannella, ha ragione i ragazzi, però ragione noi, ce ne importa un cazzo. Però uno che vota, uno che si sente di destra, non vuole certo sì. che due che si inculano diventino marito e moglie.
No, no, uno di destra non lo vuole, no.
E grazie al loro voto questi hanno la legge.
Ah, una cosa
in realtà tutti quelli che non vogliono il matrimonio, quelli che si inculano, sono stati inculati. È un'inculata universale.
È vero.
Gli elettori inculati.
Un'immagine.
No, ma è vero, aspetta, dillo meglio che ti sei scostato un attimo.
Capito,
no, perché non si capisce, no,
molto chiaro, no? Tutti quelli che non volevano il matrimonio, la gente che si incula, in realtà oggi devono ringraziare la legge perché sono stati inculati tutti.
Sì,
sono
sì.
stati legalmente inculati.
No, no, ma è così, è così.
È una cosa insopportabile.
Senti, no, un'altra
tutti quelli che non avevano alcun interesse né per la legge,
sì.
né tantomeno per farla diventare una regola riconosciuta. Sì. Sono stati inculati, quindi in fondo la legge in qualche modo li rispecchia.
Senti un attimo, ma a proposito, ci sono altre due cose che volevo chiederti. Freccero, il signor Freccero, ha detto che tu non dovevi parlare alla RAI di Eco.
Vabbè,
perché non sai nulla? Sì. Perché non sai nulla?
No, no, ma voleva dire, mi ha spiegato una cosa che non capire, ma non lo sapete. Che io sono io e mia sorella è mia sorella. Siccome questa volta il protagonista è mia sorella, non si capisce perché hanno chiamato lei. Io l'ho chiamato perché conoscevo Eco, chiunque.
No, ma scusa, rispondi un attimo a Freccero. Gli hai detto una cosa tremenda, hai scritto su Facebook.
No, gli ho detto che il suo pensiero per me è come quello di Bonaga.
Di Bonaga?
Il filosofo,
sì,
Bonaga.
Te lo ricordi?
Sì, sì, come no, l'ex moglie, l'ex marito di Coso, no?
Sì.
Perché
mi pare che ho scritto questo. Pure
ma
non
io
so.
Non ho capito, ma perché quando parla Freccero tu praticamente non manco lo stai ad ascoltare?
No, l'autorità, non so che quella è l'autorità filosofica di Bonaga, l'autorità di Freccero. Però voglio dire, quando lui poi mi ha chiamato, tutto preoccupato, perché guarda, io devo semplicemente dire che ho risposto perché alle 8 del mattino ero sveglio.
Sì.
Ha chiamato Sky TG24 e la RAI. Ho fatto un'intervista e me l'hanno chiesto, a me non me l'avete.
Ma sì, ma poi perché tu non puoi, perché non puoi parlare di Eco? Tu non ho capito che sei, che c'è la lebbra,
perché
che c'è.
Il prevalere di mia sorella rendeva lei, mia sorella.
Ma non ho capito, ma lui ha parlato di Obama, Freccero. L'altro giorno in un'intervista ha parlato di Obama, cioè di Obama, dicendo che ha fatto.
Ho detto a una certa età, capisci?
No, no. Tu dici a una certa età, dice.
Siete coetanei.
Poi dobbiamo vedere se la legge funziona anche per lui. Se l'ha preso nel culo o meno.
Ma no, quello non lo so.
Fondamentale oggi.
Perché
chi vale questa legge?
Perché tu dici homo, dici. Freccero.
No, dico non lo so, se l'ha preso nel culo, se l'ha preso nel culo. Cioè, diciamo che oggi il tema è talmente cogente
sì.
che uno magari è turbato perché la legge non passa.
Ah, tu dici, era turbato da questa cosa qua.
Voglio dire, gli tirava il culo.
Gli tirava il culo. E dunque se l'è presa con te. Senti, un'altra cosa che ti voglio chiedere è il candidato dei 5 Stelle a Roma, Raggi. È un po' in difficoltà perché lavora per lo studio San Marco vicino a Previti e ha lavorato anche per Previti. È meravigliosa questa.
Però tu... io sono convinto di una cosa.
Però è carina sta ragazza.
Si chiama eterogenesi dei figli.
Ti piace come donna? Ti piace come donna?
Mi è sembrata carina, però ho pensato come mai era dei 5 Stelle, ma siccome 5 Stelle non sono un partito, ma sono il caso diventato norma politica. Allora passa di lì per caso. Il caso, no?
Ah, il caso, sì.
Per caso. E se io sarei di 5 Stelle, benissimo, sei mai stato di un partito? Mai. Ma sei di 5 Stelle, si votano così, cioè è come estrarre, è la prima volta finalmente che c'è la vera democrazia, è come estrarre i deputati dall'elenco telefonico.
Sì.
Capito? Per estrazione.
Però scusa, questa qua è adesso per carità non è un delitto, per me, a me non me ne frega niente, però per la loro mentalità
è un'onta
avere, lavorare per lo studio San Marco e aver lavorato quando era ragazzina per lo studio Previti, capito? Previti.
No, la manderanno via.
Ma no, non la manderanno via.
Però io sono convinto di una cosa, che a Roma e a Milano vinceranno i 5 Stelle.
Tu dici vinceranno i 5 Stelle?
Assolutamente.
No, a Milano forse
no. Chiunque siano.
Comunque anche l'altro giorno sono andato a Viareggio a ritirare un premio.
Hai visto il mio carro?
Sì, sì. Allora, però devo dirti la verità, ho incontrato una ragazza che dice che sei stato tutto il tempo una di quelle ragazze che fanno lì l'accoglienza, sì. Là, una di quelle ragazze, una ragazzina di 23-24 anni, dice che sei stato tutto il tempo a rompere le balle a questa ragazza. Ma Vito...
Ma non credo, ho fatto quello che faccio, le ragazze perché esistono? Perché noi le prendiamo, no?
No, ma ho capito.
Beh,
ma...
sarà stato lì a fargli i complimenti, a raccontargli l'arte.
No, sei stato un po', dice che sei stato un po' troppo, capito? Come dire, sei stato...
Si vanta di una cosa che non è stata.
Non è stato così, Infatti ho detto, non lo so, perché Vittorio, sai...
anche perché io ero protagonista, ero lì. mi sono giurato e c'era anche
Ma dice che sei stato lì che gli rompevi un po' le balle, comunque vabbè.
Escludo, no,
lo escludi assolutamente. Me, no. Ma tu dici, è lei che te l'ha rotta a te.
No, non lo so, escludo, no, perché anzi ti dirò che molte persone che mi hanno visto lì quel giorno, reduce dalla malattia,
sì.
Ho trovato più allegro e simpatico di una volta, perché si vede che sono, non mi ricordo nulla di particolarmente.
Che hai detto prima, le ragazze esistono?
Perché noi le prendiamo.
Ah, che vuol dire?
Scusa. Perché Dio ha creato le ragazze?
E perché?
Perché noi ci occupiamo di loro, no?
Dici?
Hai perso che... Non mi direi che non esistono per quello.
No, perché ne so, esistono.
Perché lui dice perché l'uomo se le prenda.
Esistono anche...
Che Parenzo, finalmente, ormai Parenzo è diventato la dottrina, la norma.
La dottrina,
è diventato come
che ne prenda...
il libro di Lao Tse.
Ciao Vittorio, presto, ciao. Ciao,
gnocca,
ciao sempre.
Per l'ultima volta. Adesso che tutto... No, basta, adesso che si sposano i culi, dobbiamo ritirarci.
Ciao.
Voglio più zanzara e meno pubblicità.
La zanzara.
Cruciani, ho messo su 1 chilo e questo mi rende nervosissimo. Questo mi rende nervosissimo. Oh Cruciani, ma se sei buco dillo, eh.
Oggi ero al telefono con un collega, al termine l'ho salutato dicendogli ti abbraccio fortissimo e lui mi ha mandato a fanculo, siamo veramente al top.
Allora ragazzi andiamo, Giuseppe dalla provincia di Chieti, vai.
Uè, Cruciani, buonasera.
Oddio, sempre il solito Parenzo. Preparati, Parenzo. Preparati, Giuseppe, dalla provincia di Chieti. Preparati e concentrati invece di stare lì a smanettare, che ti vedo.
Due cose.
Giuseppe, dalla provincia di Chieti, special guest, ore 20 alla zanzara.
Vai, sentiamo. Giuseppe, vai.
Vediamo. Allora, Cruciani.
Sì, ho capito qual è questo.
Sì, è il solito, dai. Dimmi.
Cruciani?
Dimmi, caro. Sì. Dimmi.
Allora, due cose, se non due mi richiude cose. Il telefono, sono convinto che mi richiude il telefono.
No,
allora,
io non chiudo, non ti ho mai chiuso il telefono, Giuseppe.
Una premessa prima.
Per tua sfortuna,
cose.
Perché le cazzate che dici in questo modo,
le cazzate
sono
le
propagandate urbi e torbi anche ai tuoi familiari.
Allora, l'altra cazzata che ha detto stasera, ha ridacchiato su Berlusconi, no?
Sì.
Perché non fa risentire la sua... E le sue telefonate per entrare a Radio 24, le raccomandazioni
senti
di qualche
questo.
Politico che noi sappiamo, no, perché non lo fa
quale politico?
Noi.
Ma quale politico? Coglione!
A Cruciani cioè, è passato da 50.000 euro a 600.000 euro. Cioè,
ma 600.000 magari, amico mio, non è così.
A Cruciani, dai.
Ma questo qua è veramente un poveraccio, Parenzo.
Totale.
Cioè, ma che cosa fa dalla mattina alla sera questo
niente,
Giuseppe?
Nulla.
Io vorrei andare una volta in provincia di Chieti, non so dove, a vedere cosa fa.
Abbasta.
Sì. Durante la giornata Giuseppe della provincia di Chieti.
Lo conosco anche.
Cioè, sono curioso di capire
è il
cosa
del villaggio, lo conosco
cosa fa dalla mattina alla sera Giuseppe
niente.
Della provincia di Chieti.
A casa non lo sopporta.
Ma lavori a fare cosa? A fare
io
cosa?
Io una piccola impresa.
Una piccola, mi dicono tutti così. Tante.
Sì.
Una piccola impresa di cosa? Allora, una piccola impresa di che?
Già gliel'ho detto una volta, edilizia industriale.
Di edilizia industriale, cioè
quanti
che vuol
dipendenti?
Dire?
Manutenzione.
Cioè, ma tu hai dei dipendenti pure?
Sì.
Cioè tu riesci anche ad avere dei dipendenti, cioè dei rapporti umani con delle persone, cioè dei rapporti...
Sì,
io
sì,
per esempio non sono tenuto ad avere rapporti umani con le persone, sono anche
ma
pagato
so.
Per non averli i rapporti umani in teoria.
È super raccomandato.
Sì, guarda, sono talmente raccomandato che tu non hai
quindi
idea.
Lei è una, un'azienda, insomma, sì, quindi parteciperà
allora,
alla corsa di Confindustria,
Cruciani,
della presidenza Cruciani. Della Confindustria.
Beh,
adesso,
è troppo piccolo forse.
Dalle canne e passa pure lei alla cocaina.
Sì, le canne e la cocaina, perché ti ha dato sempre le cocainomane il signor Giuseppe, la presidenza
Giuseppe,
di
sì.
Dice pure sì.
Mo si è messo pure a sbattezzare i cattolici.
Io non sbattezzo nessuno, la gente che si sbattezza da sola.
Con
guarda.
I soldi dei cattolici, con i soldi pure miei.
Quali no, veramente i soldi tuoi non mi risulta.
No, ma sa perché? Perché lei fa sempre. Allora, perché non
con i soldi
dici
suoi
che
manco
24,
il caffè compriamo?
Confindustria prende i soldi pubblici, perché non lo dice questo?
Come?
Cosa prende?
Che prende?
i soldi pubblici, come fa Radio 24 a mantenere?
No, ma questo tu ripeti, ma perché, Giuseppe, ancora quando uno interviene al telefono, però non può ripetere dopo 2-3 mesi sempre le stesse chiacchiere. Cioè, dici sempre le stesse cose. Ma dici sempre le stesse cose, cioè le stesse puttanate, che noi prendiamo soldi pubblici. Non prendiamo un euro di soldi pubblici, nemmeno un euro.
L'ha detto proprio lei, Cruciani, non si rimangiò.
Guarda,
l'ha
se...
detto proprio lei.
No, ho detto che il gruppo Sole 24 Ore, in quanto carta stampata, prende, come tutte le aziende editoriali, prende delle agevolazioni, ha delle agevolazioni fiscali
per la carta,
che a mio parere andrebbero anche tolte, ma le prendono tutti queste agevolazioni. Dunque, in Italia esistono anche tu avrai delle agevolazioni con la tua aziendicola di
mentale,
ma io lavoro.
Beh, perché invece al Sole 24 Ore non lavorano, secondo te? Non ho capito.
No. Cruciani dice tonnellate di male parole, no?
Senti,
capito?
Giuseppe, allora, senti, la realtà è molto semplice, che tu non hai niente da dire e chiami così per divertirti, perché probabilmente sei una persona sola, come direbbe
molto
Parenzo.
Molto sola, molto.
Sì.
Allora, che cosa devi aggiungere? Devi aggiungere
la... Allora, l'altra cosa.
L'altra cosa, avanti.
Sì, sentiamo.
Ieri sera o l'altra sera hai intervistato quel mafioso che lucra con i clandestini.
No, mafioso
che
lo dici tu,
mafioso questo.
Abbiamo tanti problemi adesso pure col signor
che paga 2000 euro ogni clandestino per venire in Italia.
No, non paga,
paga lui i clandestini per venire qui. La sua intelligenza le fa difetto.
Pagano normalmente 1500-2000 euro a persona per venire.
Non è così, comunque. Allora dimmi, dai.
Allora, volevo dire che lei non ha detto una parola di protesta contro questa specie di signore, perché io ho mia mamma che prende 500 euro di pensione.
E vabbè, 500 euro di pensione.
Il problema di sua madre è di avere Giuseppe come figlio! Glielo dico io! Il problema di sua mamma è quello che ha un figlio che si chiama Giuseppe.
Vabbè, ma che vuoi dire ancora?
E che umilia la famiglia, capito?
Ecco
qua, che si è caricato.
Non parla con i cocainomani comunisti di merda, avanti.
Il problema suo è quello, capito?
Caro Cruciani, volevo sentire.
Il tuo tempo sta per scadere, il tuo tempo sta per scadere, Giuseppe. Adesso facciamo il deal coso, proprio il countdown, il conto alla rovescia. Fra poco dobbiamo istituire il conto alla rovescia.
Dire le ultime sciocchezze. Dai, forza. Poco tempo.
Allora, volevo dire, quando ha sentito che questi signori qua danno latte Parmalat, pasta di Cecco, bistecche di prima qualità e poi 10.000 euro di creme a questi signori qua che arrivano da clandestini.
Sì, vabbè, abbiamo parlato già ieri, inutile che intervieni così in maniera infervorata.
Non ha detto niente.
Ma come? Ho preso per
invece di ridere di Berlusconi che è intercettato.
Ma io non rido di Berlusconi intercettato, ho detto semplicemente
cosa
che
ha fatto fino adesso?
Perché parlo seriamente con Giuseppe della provincia di Chieti? Sto cercando di intavolare una discussione seria con Giuseppe della provincia di Chieti.
Dai, ruolo di interlocutore, come fosse la Cirinna. Non è la Cirinna.
Il tempo è scaduto. Arrivederci.
Addio.
Giovanni da Catania, dai, Giovanni.
Pronto?
Dimmi.
Non ci credo. Un'ora.
Un'ora, capita. C'è gente che deve intervenire, un sacco di gente, ascoltatori per fortuna crescono.
Infatti vi informo che da domani andrò in psicanalisi per capire il motivo per il quale mi ha spinto a chiamare e aspettare qua per un'ora.
Vai.
Comunque, avevo chiesto alla collega di farmi parlare perché ti ritengo un ignorante. Ma
alla collega? Quale collega?
La tua collega, insomma, quella della parolina.
Alla collega, non perché, per carità.
Alla collega del centralino.
Collega del centralino, sì. Allora, dimmi, Giovanni, dai.
Prima hai fatto un elenco praticamente dei diritti che sono inclusi in questa legge, cioè
sì,
diritti all'eredità. Io adesso ti leggo i desiderata di un
no, ma ho detto già prima si può vedere questa legge,
la legittima, il mantenimento,
no, il mantenimento non è obbligatorio,
gli alimenti
non sono obbligatori nemmeno,
no,
questo credo,
cioè l'idea è questa praticamente,
no, l'idea non è l'idea, qui non esistono le idee, ho detto semplicemente cognome, indirizzo comune, eredità, reversibilità, cittadinanza al partner straniero, comunione dei beni. Chi vuole vedere in positivo questa roba qui può elencare queste cose e non c'è dubbio che siano avvenute. A mio parere c'è un compromesso ridicolo tra PD e in particolare tra governo e Alfano e Verdini,
esatto,
che hanno tolto un po'
snaturato
di
snaturato
quella legge.
Dai,
punto,
guarda, a me di tutte le metodologie, delle strategie parlamentari importa
non è
poco.
Parlamentare quello che è avvenuto, poi uno può vederle, sì, non può non vederle, può fottersene, per carità, però quello che è avvenuto è questo: c'è stato un grande compromesso e alla fine, ragazzi, bisogna dire un'altra cosa. Renzi scrivendo a due signore, ragazze lesbiche con un figlio, quando era non era ancora presidente del Consiglio, quando era in corsa per la segreteria del PD, ha scritto un post su Facebook e durante un dibattito per la segreteria del PD, se non sbaglio, ne parlò anche in pubblico, aveva promesso a queste due ragazze che avevano un figlio, nato evidentemente non tra di loro, ma con un uomo, il figlio di una delle due, che poteva dunque essere adottato da quest'altra, aveva promesso che avrebbe risolto il problema. Dunque, certo, Renzi era favorevole e aveva promesso che avrebbe fatto approvare, quando sarebbe stato presidente del Consiglio, l'adozione per i gay. Siccome ha capito che doveva approvare questa roba qui con i 5 Stelle contro Alfano e i cattolici, ha preferito l'accordo con Alfano e i cattolici a quello con i 5 Stelle. Punto e basta, è molto semplice la cosa, non è complicata. Poi i 5 Stelle avranno i loro problemi sicuramente.
È tanto di cappello a Renzi per questo.
Io non lo so se è tanto di cappello, tu dici tanto di cappello, per me è un compromesso al ribasso, per te è positivo. Ma infatti mica ho detto che sei un criminale, eh?
D'Alemiano questo approccio. Comunque io non volevo parlare di
questo. Poi parliamo noi in politichese, quello D'Alemiano. Vabbè, Giovanni, di che vuoi parlare allora? Dai.
No, cioè, sei molto serio su questa cosa. A me preoccupi, perché su questa cosa, cioè, io capisco che dovete fare il vostro lavoro.
Ma questo non è porta a porta, capito? Non è un dibattito, cioè non
ma
è che...
infatti, capito? Cioè, tu
e allora guarda di porta a porta, non ci rompere i coglioni.
Piscio. No, ma io quando però fai il serio su queste cose mi fai paura, perché sei di un'ignoranza abissale.
Ma qual è l'ignoranza?
So,
spiegami qual è l'ignoranza in questo caso.
La legge è automaticamente incostituzionale e non te lo dice uno che ha
adesso arriva lui e dice che è incostituzionale. Allora io sono l'ignorante. Arriva lui e dice prima addirittura che sia approvata che è incostituzionale.
Mi dai 30 secondi e poi liquido.
Ma so, vada ai matti, io questo, vada ai matti.
Salve Lorenzo, lo di lei, perché lei
vai professore, dai, dimmi perché è incostituzionale, professore. Avvocato, dimmi, dai,
mi spieghi perché tutta questa sfilza di diritti sociali, praticamente un nuovo welfare, si deve applicare a due persone che hanno una relazione, quindi gli viene riconosciuto il loro legame affettivo in base alle inclinazioni sessuali. Bene, mi dici perché io non posso avere gli stessi diritti? Lo so che questa domanda te l'hanno già
Giovanni,
fatta, però
Giovanni, ti sto per tagliare. L'avvocato va a fare a casa tua oppure a Focus Economia, non so dove.
No, se ti dà fastidio comunque.
Ma non so di che stai parlando, Ma non è una legge, una lezione di diritto questa qua, non è una trasmissione in cui si parla di diritto. Giovanni, mi hai rotto i coglioni, ciao. Franco da Roma, dai.
No, lascia perdere, te taglio pure io, ma vattene a quel paese. C'hai stronzo!
Dimmi.
Hai capito?
Dimmi, Franco, dimmi. Paolo da Milano,
vai. No, te dico niente, ciao.
Dimmi, ciao.
Ma che è successo?
Ma che ne so, boh, Franco, richiamate Franco. Paolo da Milano, vai.
Sì, ciao, buonasera anche.
Dimmi.
Senta, io volevo uscire un attimo dall'argomento Cirinnà, eccetera.
Sì, dimmi.
Sono rimasta, diciamo, indignata, nauseata e quant'altro da quell'intervista che avete mandato, intercettazione, che avete mandato tra Berlusconi e Mantovani.
Sì.
È vergognoso.
Ma che cosa è vergognoso, scusa?
È vergognoso perché siamo in mano all'amico che è bello e allora può andare là.
Amica mia, ma funziona così purtroppo? È una schifezza, anch'io penso che sia una schifezza. Ma di cosa ti stupisci?
Sono nomine politiche, la politica è fatta anche di questa roba qua.
No.
L'importante è che siano persone competenti, cosa non dimostrano in quel caso.
Cioè Parenzo non si indigna allora, perché la politica nomina l'amico, l'ex compagno della Bergamini, vuole nominare.
Non interessa se uno è compagno di quello o di quell'altro.
No, come non
la
ti interessa?
Cosa che non funziona la cosa che non funziona in Italia, a differenza degli altri paesi, è la responsabilità.
È impazzito questo. L'ho
sempre sostenuto. Allora, se per l'Aler c'è bisogno di nomine politiche, perché è sempre stato così fino ad oggi, cioè non è una cosa nuova il fatto che... perché è un ente pubblico governato dalla politica. La cosa che fa scandalo è che vengono messe fino ad oggi persone che non sanno un cazzo di quello che devono fare lì, quindi non è... ma sul
vabbè,
fatto
non
che il politico
ragazzi,
nomini...
ma non siamo al convegno qua, Paola, dimmi,
no,
dai.
Ma la
dai.
Cosa non fa scandalo di per sé la nomina politica, questo è il punto.
Posso dire?
Dimmi, Paola, dimmi.
Allora, era solo per dire che queste cose si sanno, no? Perché non si capisce perché uno che va via dall'ASL, poi è RAI, poi è in regione, poi è di qui e poi di là.
Ma non la
quello
nomina
che
politica,
è vergognoso
di per sé.
Sentirlo dire al telefono da uno che è stato 20 anni al governo, quell'altro che 10 anni, non lo so, che ha governato prima da una parte, poi dall'altra, e queste persone vengono messe lì senza un minimo di merito, senza un minimo
ma
di
solo perché sono uno un ex senatore, l'altro l'ex okay. il fidanzato di una che è la collaboratrice di Berlusconi, però le stesse no, non le pare, ho già detto, sì, lei si può indignare, anch'io mi indigno, però certo, ripeto, le stesse telefonate succedono anche tra esponenti politici di qualsiasi
dipende chi nominano.
È uguale, anche se nominano uno è uguale.
Anche se nominano uno bravo?
Tagliare qualsiasi legame di questo tipo, tagliare.
Scusa, ma non c'è nessuna differenza pubblicità. Tra queste nomine e quelle nelle partecipate
pubblicità.
Dei comuni, ad esempio.
Pubblicità.
Però dovete cominciare prima, almeno alle 6, perché io fino alle 6:30 mi rompo i coglioni.
La Zanzara.
Cose che accadono solo alla Zanzara. Ieri abbiamo chiamato un signore che si chiama Di Donato, uno che gestisce centri profughi in provincia di Benevento, il quale ha detto che per i profughi spende 10.000 euro al mese di creme.
Ecco, immaginavo che tornassi su questa roba qua, bifolca proprio.
Lo sa Cruciani che noi spendiamo 10.000 euro al mese di creme?
Che vuol dire?
No, lo so perché, perché comunque gli africani, le creme, la pelle degli africani, diciamo così un po', non le so dire comunque il termine comunque medico, quindi loro usano sempre comunque creme, spendiamo 10.000 euro al mese.
Che tipo di creme?
Usano la leocrema, un 2 euro, 3 euro, la leocrema.
Ma che serve?
Ma se hanno la pelle delicata, ma perché speculate su questo?
Ma che serve?
Scientificamente loro devono usare, siccome hanno la pelle
squamata, un po' squamata, come si dice?
Squamata, sì. Allora loro usano sempre mettere la crema ogni ora. Quindi su 700 comunque profughi sono 10.000 euro al mese solo di creme.
A un certo punto interviene una signora da Pordenone che si chiama Lucia da Pordenone, che si definisce, credo, etiope, africana.
Da quando sono in Italia, no. Che dal 70 che sono in Italia.
Sì.
Io sono da mulatta, sono diventata bianca.
Vabbè, qual è il problema?
Perché abbiamo bisogno, la nostra pelle è secca. Se tu vuoi, non vuoi avere la dermatite nella pelle,
sì.
Devi metterti sempre una crema, devi sempre.
Io non credo che tutte le persone di colore o mulatte in Italia siano lì alle prese con le creme ogni giorno.
Non sei tu
non
a
credo,
decidere
però...
cosa deve fare un migrante o no. Scusami se te lo dico.
A me la cosa mi ha un po' colpito. Vabbè,
ma
Lucia...
no, ti fa ridere
Parenzo,
perché ti tilli.
Parenzo, io ti voglio bene, Parenzo,
anch'io,
perché
cara,
ti difendi
anch'io.
Sempre.
Ma no, vi difendo il buon senso, ma io ti abbraccio.
A un certo punto parte la filippica di Parenzo. Dì anche fratello, sorella Lucia.
Vinceremo questo qualunquismo. Sta cambiando il clima, fidati. Non farti intimorire da questi quattro scalzacani che chiamano Demede. Non ti preoccupare, il clima sta cambiando perché c'è tutto un mondo che è con noi.
Ma
c'è un mondo
dicendo?
Che pensa che sia giusto,
ma
che
giusto
ci siano, che si lotti per i diritti delle persone, che tutto sommato dare la cremina al migrante non è quello che dice scioccamente Cruciani. Fidati, il mondo per bene c'è, sta cambiando. Non è qui alla Zanzara, ma il mondo per bene c'è.
Poi però la sorpresa.
Ci siamo,
Lucia.
Teniamo il punto. Siamo qui, fermi sulle barricate della radio della Confindustria.
Ma di che
amici.
Parli?
Confindustria. Siamo qui a combattere.
Siete due criminali.
Siamo qui a tenere il punto.
Ma
al diritto
cosa?
Alle cremine, ai migranti.
Diritto alle cremine.
Siamo qui a tenere il punto
Rom.
Contro le vostre ironie.
I mercati
stupide,
dei Rom.
I mercatini dell'usato.
No, ma della
mercati,
roba rubata, no, dell'usato.
Non lo so, ma comunque mercati laterali che combattono il grande capitale. Siamo qui, ci siamo, teniamo il punto fino a quando non ci
Lucia,
cacciano.
Che fai di mestiere?
Qua,
che fai di mestiere?
Mi sono fatto la mano, tengo il punto.
La mano, state. Oh. Che fai di mestiere, Lucia?
Il mestiere più vecchio del mondo.
La puttana.
Ecco.
Beh, Parenzo.
Ho difeso una prostituta, non ho capito. Vabbè, siamo qua lo stesso.
Come godo della smerdata che ha preso Parenzo, che ha iniziato col solito buonismo ipocrita a difendere l'extracomunitaria e poi si è accorta che non solo è una prostituta, ma è anche razzista verso i gay. Che smerdata.
Parenzo, che figura di merda, coglione, hai difeso una puttana.
No, il bello è che dopo questa...
Ma io non ho nessun problema a difendere la lavoratrice del sesso.
Non solo hai difeso una prostituta, e vabbè, sì, non te l'aspettavi. Ma no, a un certo punto, in quel magnifico confronto, lavoro, in quel magnifico confronto che c'è stato tra Lucia da Pordenone e Apple Tony, che era il gigolò vegano, la signora Lucia si è mostrata anche un po' omofoba, leggermente omofoba. Senti,
è abbastanza incredibile.
Lucia, sì, hai visto? C'è un tuo collega qui.
Al maschile, diciamo.
Ma sì, ma quelli fanno proprio schifo.
Perché fanno schifo?
Concorrenza. Ma fanno schifo quelli che vanno con le vecchie.
Ma no, ma tu vai, ma con le vecchie? Apple, vai con le vecchie?
Ma non è detto...
Ma
non
sono
non
le
proprio
vecchie che hanno bisogno?
Ma non è vero, perché comunque diciamo che la media delle donne che mi chiamano
qual è? Che danno?
Comunque sulla quarantina d'anni.
La quarantina.
È vero. Senti, comunque vedi, posso... Sai con chi ci ha portato via il lavoro?
Chi?
I finocchi.
È stupendo.
Questa
sai
signora
chi
un
ci
po'
ha portato
capito
via il lavoro? Era quella che tu difendevi a spada tratta. No, difendevo come simbolo perché, no, della lotta dei migranti,
difendevo,
del diritto alle cremine.
Il fatto, ecco, perché stai montando su questa cosa delle cremine una cosa degna di libero. Degna di libero, degna di libero sulle cremine.
Questa Lucia che tanto difendevi, senti.
I finocchi ci hanno portato via il lavoro.
Perché tu l'hai difesa questa conferenza?
No, ma lo so, ma adesso però.
Anche quelli che fanno ciak si
fare retromarcia, che devo fare?
No, non ho capito, perché ti hanno portato via il lavoro i finocchi?
Perché fanno tutto, anche specialmente quelli che hanno fatto ciak si gira.
Sì, che vuol dire?
Che hanno tagliato il cazzo.
Ah, che hanno tagliato, dici.
Eccola qua.
L'hai difesa fino a due secondi. Ma io domani la richiamo Lucia. Domani la richiamo tutta la vita, sia Lucia. Beh ragazzi, è stato un momento strepitoso, nemmeno a cercarlo, cioè nemmeno a costruirlo
no,
ci si poteva
appunto,
riuscire,
sì,
nemmeno a costruirlo.
Incredibile, soltanto qui a Radio...
No, alla Zanzara.
A Radio Bubù, Radio...
No, ma Radio Bubù sto cazzo, Domenico da Cosenza, Zanzara. Dai. Non fare il coglione, dai, Domenico da Cosenza.
Sono qua.
Domenico. Sentiamo Domenico da Cosenza, avanti, vediamo.
Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Sì, avanti, niente, avanti Domenico, forza, su, avanti
esatto,
il prossimo.
Volevo intervenire sul discorso Verdini.
Sì, vai, dimmi.
È chiaro da tempo a tutti che Forza Italia c'ha un accordo con Renzi da una vita. Quando ci sono state le primarie qui a Cosenza, c'era gente di Forza Italia che io conoscevo, gli domandavo: ma scusa, che vai a fare tu a votare? Sì, questo lo dobbiamo a votare perché uno ganzo, uno togo va votato. Quindi da allora c'era già qualcosa che a me non quadrava. Poi è venuto, ho cominciato a capire pian piano che tutto partiva da molto lontano.
Da dove
quando
parte,
Renzi
scusa?
Andò, che era sindaco, andò a parlare con Berlusconi ad Arcore, che nessuno riusciva a capire ma che c'è andato a fare.
Addirittura.
C'è un accordo con Forza Italia da una vita, ma qui a Cosenza le persone di Forza Italia e PD navigano assieme, il nuovo centrodestra passano avanti, indietro, da una parte trattano...
Ma quello in tutta Italia. Domenico, la realtà è che lì a Cosenza mi sembra che si candidi con l'appoggio dei verdiniani anche un signore che si chiama Lucio Presta, se non sbaglio, no?
Agente, sì, il marito della cosa, là, della presentatrice.
Della
sì,
pelle,
sì,
così, agente sì, di
ma lì persone. Anche hanno fatto un casino perché... Renzi ha chiesto a quelli che sostenevano il vecchio sindaco di farlo cadere perché
allora?
Poi avrebbe fatto le primarie.
E allora?
Solo che come il suo stile li ha fregati perché non poi ha nominato a presto e non ha fatto fare le primarie. Quindi adesso questi probabilmente correranno da soli con un'altra lista ancora.
Vabbè, Domenico, cioè, ciao.
Renzi
grazie per questo.
Ha fregato a Berlusconi, figuriamoci.
Grazie per questo quadro che ci hai fatto della situazione. Armando da Verona, vai Armando.
Io sono qua.
Dimmi Armando, dimmi.
Cani, tutto bene. Ecco, una serata che vorrei portare un attimino una ventatina un po'. Mi riferisco, mi riferisco semplicemente a quel termine del ragazzino di petaloso. No,
no, no, no, io non voglio sentire parlare di quello. No, no,
no,
Armando. No, non voglio nemmeno sentire questa parola. Non mi interessa, è un argomento che non. Il mio interesse è zero per questa cosa qua. Non voglio nemmeno sentir parlare. No, non voglio sentire il termine petaloso o petalosa, non me ne frega una mazza. E chi lo pronuncia lo fucilo a.
Però anche Renzi ha parlato di petaloso, lo sai.
Peggio. Mi sento, non voglio sentire parlare di questa cosa, non me ne frega nulla.
Grazie al piccolo Matteo, grazie all'Accademia della Crusca, applicato il Presidente del Consiglio.
Ragazzi,
una storia bella, una parola nuova. Hashtag petaloso.
Mamma mia, che argomento, ragazzi! È fantastico. Dai, Armando, cosa devi dire su questa cosa?
Niente, che io ho avuto schifato come sei stato tu. ho pensato che quasi a un attimo.
Ma uno non si può occupare di tutto, no?
Femminile, ho portato a femminile l'aggettivo e l'ho sostantivato. È venuto fuori un termine che invece è proprio molto poetico.
E qual è?
La petalosa.
La petalosa, cioè la pelosa?
La petalosa, petalosa.
La petalosa. E allora, e che vuol dire la petalosa, amico mio? Dammi una mano, guidami in questa cosa qua, guidami.
Io ho saputo subito dove interessare, dove indirizzare questo termine, no? Perché se guardi la patatina, la passerina,
tu lo riferisci a quella roba là.
Maniaco, certo, un altro bravo. Maniaco. Certo, okay. Come certo?
Certo. Allora, visto che la patatina ormai sta di fritto.
La tua?
La passerina, c'è il becco, la patalosa sarebbe una cosa novità.
Vabbè, vattene al
diavolo. Mi apre un mondo di
vai a dormire, vai a dormire, Armando.
Di giardini pensili, di orto botanico, una cosa che affronterei con grande più serenità.
No, però aspetta un attimo, c'è una chiave che si può tirare fuori da quello che dici. Cioè, secondo te in realtà al femminile va bene perché ti dà l'idea del bosco, ti dà l'idea del prato.
Trovati davanti a una petalosa e non è come trovarti di fronte a una passerina che sta da fritto.
Ho capito. Vabbè, ciao Armando, ciao.
Ripeti Andrew da Impala. Viva il Duce! Ripeti? Ripeti con Parenzo, dai! Parenzo, viva il Duce! Dai! Viva il Duce!
Allora ragazzi, questo
è. No, ma ferma solo un secondo, però tu ti rendi conto che stavo riflettendo? La galleria di matti veri e propri che sono stati imbarcati, letteralmente imbarcati in questa nave di profughi. Ti rendi
no,
che si chiama Zanzara? Ti rendi conto o no della mani? Cioè, noi abbiamo, se uno ci pensa, se uno arriva, no, non dico squinzi che è in macchina che arriva e accende e sente il pappagallo e sente un signore telefona che insegna al pappagallo, no, perché mi incazzo, che insegna al pappagallo a dire viva il Duce. Ma
no,
che,
ma questo
che,
è importante, è importantissimo perché io vorrei suggerire ai moltissimi ascoltatori della Zanzara che posseggono sicuramente un pappagallo o similari di comunicarci, di farci pervenire presso questa redazione, presso i vostri numeri che conoscete, tra cui WhatsApp 393 71 71 701. Ecco, un Parenzo imbecille, cioè fate dire al vostro pappagallo un insulto a Parenzo
o a Cruciani anche,
o a Cruciani anche, oppure un inno, che ne so, al Duce, a Hitler,
sì,
a Stalin,
ma anche l'inno d'Italia, ad esempio.
O l'inno d'Italia,
si può fare,
sì, però
d'Italia.
Qualcosa di più,
no,
che
vero,
ci,
noioso,
qualcosa che ci,
noioso,
qualcosa che ci scaldi il cuore, ecco.
L'inno d'Italia non ti piace,
qualcosa che
vero,
ci scaldi il cuore,
meglio quel ciarpame fascista che ogni tanto fanno cantare,
qualcosa che ci scaldi il cuore è meglio. Allora, chi possiede pappagalli ci faccia pervenire qualche voce o qualche cosa di forte. Davide da Pavia, vai Davide.
Pronto?
Dimmi.
Ciao Cruciani, ciao
vai,
Davide.
Vai.
Allora, io devo fare una premessa doverosa, mi trovo in una situazione abbastanza kafkiana, perché prima eravamo in macchina di mia moglie, adesso siamo a fare l'aperitivo e vorrei parlare della mia igiene personale, quindi mi viene un attimino scomodo. Comunque, volevo dirti che da quando ho conosciuto Valentina, io sono obbligato a lavarmi almeno una volta ogni due giorni, diversamente sostiene che il mio odore non sia più gradevole a,
cioè, non ho capito, da quando hai conosciuto tua moglie Valentina?
Io mi facevo la doccia tutti i giorni.
E invece adesso?
Adesso no, non si può più, perché lei pretende che almeno 48 ore passino da una doccia all'altra, perché ritiene che il mio odore sia
buono. Ma è molto intelligente, mi sembra, tua moglie. Mi
la
sembra
cosa
molto
strana non è questa. La cosa strana è che lei abbia scelto questo media, questa trasmissione.
Ma no, ma lascia questo perdere, questo è normale.
Per parlare di questa
allora,
cosa.
Io non ho capito, mi passi tua moglie? Davide, mi passi tua moglie?
Sì, eccola qua.
Passami
sì,
un attimo,
anche la voglia, certo, ci mancherebbe. Giusto.
Pronto?
Valentina?
Ciao Giuseppe.
Ciao cara, ma ecco. Aspetta un attimo, aspettatemi tutti e due che abbiamo un attimo, abbiamo le pause come tutti, naturalmente la pubblicità, altrimenti non campiamo. Poi ti devo chiedere perché hai chiesto a Davide di non farsi la doccia tutti i giorni, ma di farsela bensì una volta ogni due giorni, la questione dell'odore che è fondamentale. Un attimo, resta lì, restate lì tutti e due.
Cruciani ti si onto, te che cavei onti, lavate.
La Zanzara.
So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want
19:40, mi chiama mia moglie, mi attacca la pippa su un problema sul lavoro. Diciamo, te richiamo tra un'oretta e mezza che mi sto sentita a Zanzara. I vaffanculo Crucia se sono sprecati, è stato un giorno senza parlarmi. Annata a fanculo te e Parenzo.
Parenzo.
Che popolo.
Allora ragazzi, siamo con Davide da Pavia e sua moglie Valentina. Valentina?
Sì.
Eccoci qui. Allora, spiegaci questa cosa qua. Perché non volevi a un certo punto che Davide si facesse la doccia ogni giorno?
No, perché lo fa radere soprattutto.
No, lo faccio radere.
Ah no,
anche la barba lunga ha il suo senso.
Ha il suo senso. Ecco, perché non la doccia tutti i giorni, invece una volta ogni due giorni?
Perché il profumo è odioso, è veramente fastidioso, è buono il profumo della pelle.
Beh, siamo veramente al top, perché io credo che tu sei la donna ideale, ideale.
Ma io ho già pensato di essere la tua donna ideale, però sono vegetariana e quindi mi sa che non mi vuoi.
Beh no, ma sai...
Adesso si rimorchia anche al telefono durante la trasmissione.
Sei la donna ideale, innanzitutto sei già sposata, però questo sai, in questo mondo...
È una porcilaia sto posto ormai,
In questo
è
mondo...
È una porcilaia ormai.
Potrebbe anche...
Quella che sta con quello, che lo vuole sporco, che rimorchia al telefono, uno dei due conduttori della trasmissione. È una porcilaia, ragazzi miei! Io non sono bacchettone, questo posto...
Ma mi piace anche tu!
No, ma è una peggio, mi sembra... Ma è una porcilaia! Ragazzi miei, non è
Valentina.
Questa qui è una radio, non è una gangbang, è una radio in più, è una radio governata da un signore che si chiama Squinzi, che è a capo della Confindustria. E questo è un posto ormai che è diventato basso, una latrina, un posto dove una signora
latrina,
un aperitivo col marito rimorchia due conduttori, li vuole sporchi, pelosi,
però,
è quella. Fate schifo.
Aspetta, scusa, Valentina da Pavia insieme a Davide. Valentina, scusa un attimo, però tu non puoi dire mi piace anche tu, perché altrimenti non ti crediamo più, perché o l'uno o l'altro.
Ma perché lui è un po' quell'area da intellettuale di sinistra che mi piace, per cui e poi sempre tutto carino, precisino. Se non si lavasse sarebbe perfetto.
Ma no, purtroppo si lava.
No, ogni giorno,
anche più volte al giorno, immagino.
No, dipende. Quando vado adesso domani,
torniamo a quella palestra.
Faccio la doccia alle 10:30. E poi la sera, prima di andare a letto, magari faccio la doccia se sono stato
mamma
in giro
mia,
molto.
Mamma mia, ma non ti basta la doccia che hai fatto in palestra? Dopo la palestra, devi per forza fare la doccia dopo il lavoro.
Ma sono stato in giro tutto il giorno.
Ma chi se ne frega? È normale, la vita, cioè il sudore della vita e l'odore della vita, giusto?
Sì, ma
Valentina?
Coricandomi, ma certo.
Cioè,
ma
scusa, coricandomi tu, con quando, tuo marito,
poi se uno magari ha un odore che non mi piace,
ma certo, ma l'odore di Davide è sporco, cioè quando scopate l'odore di Davide è sporco, com'è?
Ecco, le domande sempre allusive.
No, queste domande no.
No, ma com'è l'odore è sporco? Com'è l'odore di Davide è sporco?
È un buon odore,
cioè meglio così piuttosto che l'odore di lavanda addosso, l'odore di
quello lì proprio no, cioè mi rifiuto, ma infatti non mette più profumi da quando...
Scusa, posso dirti che perversione avete nella vostra vita sessuale?
Ecco,
voi due?
Mancava,
ma no, non ve lo dico, perché poi c'è anche mio papà che sente il vostro
papà. Allora no, col papà no. Potrebbe partecipare anche il papà.
Non sia mai, che conoscendo le famiglie della Zanzara chissà cosa succede, figurati qui. Capace che chiama anche il papà e dice no, anche a me piace con i bastoni.
No.
È un ambiente
per carità. Valentina...
Comunque, secondo me, cioè, lo pensano tutti. Il problema è che nessuno ha il coraggio di dirlo e c'è questa...
Vero. Questa cattiva abitudine di lavarsi mille volte più di una volta al giorno, che è veramente una cosa, oltre che essere una fonte di spreco, ma io quello me ne fotto,
spreco,
naturalmente.
Inutile,
fastidioso, cioè sentire un uomo o una donna, per carità,
da
sempre...
quanto sta lei con suo marito,
sì,
cara
uomo,
signora?
Cioè, sembra pure una donna se si mette tutti questi profumi, già si pettinano e si sistemano più di noi.
Sì, meglio anche spettinati.
Da quanto
meglio...
sta lei con questo Davide?
Da un po' di anni.
Da quanti anni?
Da un anno.
Da un anno?
Non l'ha mai tradito?
No, no, no.
No,
c'è stata un po' di incertezza nella risposta.
Questo perché c'entra questo? Il piano di gente con i bambini che mette corna dappertutto, cara Valentina.
No, mi va bene.
Cioè, non ti piace? Cioè, sei un po' anomala da questo punto di vista. Cioè, c'è la questione della monogamia, è una cosa altamente innaturale. Già l'abbiamo detto più volte, no? Altamente innaturale. Però, vabbè, se ti piace così,
Ma fino adesso, poi appunto.
Poi chissà, no?
Cambiare, magari
cioè.
Poi
ciao, cara.
Va bene,
ciao.
Arrivederci, signora.
Allora, caro Parenzo, devo presentarti una persona che si chiama Stefano Ferri, è un imprenditore nel ramo della comunicazione.
In genere a quest'ora mi segnalano, specie gli amici tassisti che ho visto in questi giorni, che dalle 20:39 è uso di questa trasmissione, infatti loro in genere dicono che è una cosiettina fascia rossa, no?
Sì.
Cioè una zona un po' hard della zanzara.
No.
Però
abbiamo
stasera
adesso,
tu hai un imprenditore.
Ho una persona, un politologo. Ho una persona che invece deve raccontare una storia straordinaria.
Bene.
Lui è un imprenditore nel ramo della comunicazione.
Sì.
Ed è anche un crossdresser. Si chiama un crossdresser. Cosa significa? Allora, cosa significa? Ce lo spiega Stefano Ferri, che saluto e ringrazio. Buonasera. Caro Stefano,
ciao.
Noi non faremo alcuna ironia. No, te lo dico subito. Ho visto un servizio in qualche televisione su di te. Io, per me, uno nella vita può fare quello che vuole. Stefano Ferri, caro Parenzo, è un crossdresser. Cioè,
perché
qua
mi scrivono: si può avere capanna? No, Gabriele, non si, domani.
Questo
si
è tuo
può
cugino,
capanna.
Ancora con capanna. No,
Gabriele,
allora, Stefano Ferri è un imprenditore nel ramo della comunicazione. L'abbiamo già detto. È un uomo perché si chiama Stefano Ferri. Però praticamente si veste continuamente da donna. Ha una moglie e un figlio o una figlia, Stefano?
Bene. Una figlia.
Una figlia. E cos'è questa storia che tu praticamente non puoi fare a meno di vestirti da donna?
Ma il crossdressing è una cosa un pochino complessa, perché ci sono tanti motivi per cui un uomo si veste da donna o una donna si veste da uomo.
Sì.
Allora, io praticamente non parlo mai delle donne che si vestono da uomo, perché preferisco giocare in casa, essendo io un uomo, magari parlo degli uomini che si vestono da donna, che conosco un po' meglio la questione. E ci sono, dicevo, tanti motivi per cui un uomo comincia a vestirsi da donna. Ci sono crossdresser che lo fanno per protesta, quindi indossano abiti femminili per andare contro le convenzioni, e in questo caso è una decisione razionale.
Cioè tu razionalmente, cioè scientificamente, ma da quando è che ti vesti da donna?
Dal 2002, ma dal 2000. Non lo faccio per protesta.
Cioè lui va al lavoro vestito da donna?
Sì.
No, ma sì, ma non ditelo come fosse una cosa normale. Va benissimo, adesso ascoltiamo la storia. Però scusate se vi ho... Dite sì, naturalmente. Ok, signor Ferri, che è un uomo...
Da 12 anni, 13 anni...
Fatemi capire, perché sbaglio io, Da 12 anni esce la mattina, io mi metto la giacca oppure un maglione, i calzoni...
Lui, come ti vesti tu, Stefano?
Lui si mette la gonna?
Stefano, come ti vesti?
Sì, certo.
Ah. No, vabbè, scusate.
Gonna e poi?
Tacchi. Poi? Abiti.
E poi abiti femminili.
Certo.
È l'intimo?
Io non ho nulla, quello è maschile.
E perché?
perché quello femminile sarebbe, come dire, un pochino ridotto come spazi.
Ah, i spazi per il pisello, dici te, cioè per il pene, per la parte.
Diciamo,
ho capito, ragazzi, quello è però, cioè, gli spazi, se no non capivo io.
Ma lei è un uomo a tutti gli effetti, cioè lei si sente uomo anche?
Certo, sì, no, anche solo uomo mi sento.
Solo uomo, cioè tu non hai nessuna intenzione di cambiare sesso?
No, nessuna. Ma io stavo spiegando un attimo il motivo per cui, perché, ripeto, tanti tipi di crossdressing. Ci sono quelli per cui il crossdressing è l'inizio di un cammino verso il transgender. Cioè
e invece
verso
il tuo no,
di sesso.
Il tuo niente.
Il mio no, il mio si deve al fatto che in me la famosa parte maschile e la famosa parte femminile che sono presenti in ognuno di noi e che normalmente si fondono l'uno nell'altra all'inizio della vita, nell'infanzia e poi ancora nell'adolescenza, ecco, in me sono rimaste sempre scisse. Cioè la parte maschile è rimasta di qua e la parte femminile è rimasta di là,
però,
separate.
Però coesistono.
Coesistono in questo modo. Cioè
nel vestirsi.
Sì, da un lato c'è Stefano, che è un uomo, l'uomo che ti sta parlando, l'uomo eterosessuale, padre di una bambina, l'uomo tutto tondo. Dall'altro c'è Stefania, la famosa parte femminile, che è rimasta, diciamo, separata da quella maschile, che è una donna che sta con quest'uomo di cui è innamorata, che sono io.
Sì.
E è un percorso un pochino complesso, naturalmente.
Ma sei andato, da uno psicologo per questo?
Sì, perché non me lo spiegava nessuno a me questo. Io ho dovuto fare un percorso di autoanalisi che mi ha condotto a scoprire il motivo per cui a un certo punto della mia vita la mia mano, quasi da sola, ha cominciato ad andare laddove nell'armadio non avrebbe dovuto andare secondo le convenzioni sociali.
Cioè la tua mano andava a prendere i vestiti da donna.
Sì,
ma ormai l'hai risolta questa cosa, cioè
non mi pare.
No, l'hai risolta, sì, perché se ne parla, evidentemente l'ha risolta. Cioè a te sembra assolutamente normale vestirti da donna praticamente sempre, anche andare al lavoro, ma anche truccarti?
Sì, poco peraltro, uso rossetto e fondotinta, ma niente di più.
Rossetto, fondotinta, i capelli come ce l'hai? Lunghi, corti, come ce li hai?
No, normali da uomo.
Ma normali. Ha figli lei?
Sì. No, normali da uomo, cioè sono i capelli.
Sì,
non li
faccio neanche crescere tanto.
E tua
faccio neanche crescere tanto.
E tua figlia come l'ha presa questa cosa?
Ma la mia figlia è nata che io ero già così. Per cui mi ha visto così, mi ha conosciuto così. Mm. E per lei...
Quanti anni ha?
7, appena compiuti.
Mm. Ma e come l'ha spiegato? È complicato da spiegare che il papà è papà, però...
Anche a casa diversi da donna, evidentemente.
Sì, certo. Io non ho mai dovuto spiegare perché... lei, come dire, all'inizio della vita mi vedeva così e per lei era assolutamente normale. Poi, naturalmente, quando ha cominciato ad andare all'asilo, no? Ha cominciato a fare il confronto, ha visto che.
Cioè, ma tu la vai a prendere a scuola vestito in quel modo?
Sì,
cioè, vestito in quel modo, vestito da donna.
Esatto, sì, è certo. Però la bambina, che è una bambina che gioco forza è cresciuta senza alcun pregiudizio, perché naturalmente in famiglia gioco forza non abbiamo pregiudizi di natura sessuale.
Beh, certo.
Lei per prima, lei è stata molto... è successo a settembre, è una di quelle cose che segnano magari un prima e un dopo nella vita. È successo che un giorno stavo accompagnandola da un'amica a giocare.
Sì.
Io stavo chiudendo la porta di casa, lei era seduta sulle scale di pianerottolo a aspettarmi, e a un certo punto mi fa: papà, voglio che tu sappia una cosa. Io voglio che tu sappia che per me tu, anche se ti vesti da donna, sei un uomo normale e soprattutto un papà meraviglioso.
Cioè ha capito, insomma,
ha capito, ma perché? Perché in realtà...
Però qualche problema, devo dirti la verità, io sono aperto a qualsiasi cosa, eccetera. Io immagino che qualche problema, piccolo problema così di relazione ce l'avrà, cioè non c'è dubbio su questo,
Perché
è diverso avere crescere in una coppia omosessuale piuttosto rispetto a una coppia eterosessuale in cui c'è una sorta di travestimento. Secondo me,
in questo momento Emma non ha nessun problema. Poi quello che succederà fra 5
non lo possiamo sapere.
Non lo possiamo sapere, ma varrebbe per una qualsiasi coppia eterosessuale normale.
Sì, anche secondo me forse è vero. Senti, ma non ho capito il sesso con tua moglie come funziona. Cioè, voi avete un rapporto normale oppure...
Ah, assolutamente sì, funziona come funziona.
Cioè, tu sei maschio, sei
sì,
e non ti piacciono le donne?
Come?
E non ti piacciono, non ti piacciono gli uomini?
No, mai.
Non ti piacciono
con un uomo mai.
Cioè non hai nessuna attrazione. La tua è semplicemente una questione di vestiti.
Sì, semplicemente la questione superficiale del vestito.
Beh,
vestito
superficiale.
È un fatto di superficie. Superficiale perché il vestito si porta in superficie.
Ma scusa, ma non hai provato a vestirti così? Dice no, guarda, a vestirti da uomo. Perché non ti vesti da uomo? È quello che mi domando.
Non ci riesco perché Stefania, che è dentro di me, è una donna. E ha bisogno del corpo mio di un uomo per esistere, per rivendicare il suo diritto.
Però mi scusi, voglio chiederle questo: Stefania, quando lei è con sua moglie Stefano, quindi lei Stefano, quando si trova con sua moglie nell'intimità, Stefania cosa dice?
Stefania, che si è manifestata nella mia vita non con i vestiti, ma con la gelosia, tantissimi anni fa quando ero giovane,
cioè?
Giovanissimo, ed ero ogni volta che ero attratto da una ragazza, naturalmente in quanto etero mi capitava e mi capita, mi faceva scattare una sorta di profonda antipatia, a volte addirittura odio per quella ragazza, ma un odio che era immotivato perché non aveva fatto niente, poveretta.
Tu per tanto tempo non sei riuscito ad andare con una donna per questo?
Purtroppo sì.
Cioè, quando sei stato per la prima volta con una donna?
beh, no, è stato adesso l'età non vorrei dirla.
No, è dito.
Non ero particolarmente vecchio.
Vabbè.
Diciamo così.
Va bene, Stefano. Ti saluto. Okay. Grazie. Ciao Stefano. Andiamo a Matteo dalla provincia di Milano. Dai, storia incredibile, eh? Storia pazzesca. Dai.
Ciao.
Dimmi, Matteo.
Buonasera.
Dimmi.
Buonasera, ciao. Io volevo avere un paio di informazioni, neanche farla apposta prima.
Non è l'ufficio dell'ATA che questo qui, però.
Cioè, no, okay, non è ufficio informazioni del comune di Milano o del comune di Roma.
No, la zanzara. Perché adesso in questi giorni a scuola abbiamo la nostra bella cogestione, sono venuti a parlare diversi politici.
La cogestione.
Ma bene, ho sentito la parola chiave, cogestione. Dovete occupare tutti. La cogestione è una cosa che fanno le mammolette. Negli anni 60 occupavamo interi plessi.
Sì, ma la scuola italiana non è più seria, devi capire questo, signor David, devi capire questo, che la scuola italiana ci stiamo rammollendo. Le cose
molto
seriamente
bene.
Non si possono fare.
Appunto, vi state rammollendo.
Bisogna munirsi dei ramazze.
Esatto, allora io ho bisogno di un paio di dritte.
No, una
sola. Vogliamo fare o no?
Una?
Questa lista la vogliamo fare?
Ah, la lista Zanzara. Vedremo, perché Sgarbi non si vuole più candidare a Milano.
Non c'è più un centrodestra.
Ragazzi, vedremo, c'è tempo. Le prossime settimane decideremo in quali località, in quali comuni ci sarà qualche cosa. Certo, a Milano la rinuncia di Sgarbi, che non si vuole candidare con nessuno, non è che si candida con altri, mette un po' in imbarazzo la situazione. Cioè, a Milano è complicato, nelle grandi città bisogna
candideremo Bertolaso, lo candideremo noi.
Alla fine mi sa che Bertolaso lo candidiamo noi.
La Zanzara, ve la candidiamo con la Zanzara.
Ragazzi, a domani 18:30, ciao.
Andate a fanculo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. La passione si sente.